Capitolo 3. La missione del medico. Insegnamento e cure mediche. Quando il Cristo inviò i 12 discepoli per il loro primo viaggio missionario, disse loro: «Andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Ai 70 discepoli inviati, più tardi disse: «In qualunque città entriate, guarite i malati che ci saranno, e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi». La presenza e la potenza del Cristo li accompagnavano. Ora i 70 tornarono pieni di gloria, dicendo: «Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome». Dopo l'ascensione di Gesù, l'opera venne continuata, e si ripresentarono le scene del suo ministero. La folla accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. E i discepoli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro. E Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. E le folle unanimi presentavano attenzione alle cose dette da Filippo. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, e molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città. La missione dei discepoli. Luca, l'autore del Vangelo, che porta il suo nome, era un medico missionario. Nella Bibbia è chiamato il caro medico. L'apostolo Paolo venne a conoscenza delle sue capacità e lo scelse considerandolo una persona a cui il Signore voleva affidare un compito speciale. Si assicurò la sua collaborazione e, per un certo periodo di tempo, Luca lo seguì nei suoi viaggi. In seguito, Paolo lo lasciò a Filippi, in Macedonia, dove continuò a lavorare per diversi anni come medico ed evangelista. Curava i malati e poi pregava con loro perché Dio agisse con la sua potenza risanatrice in favore dei sofferenti. In questo modo apriva una via al messaggio del Vangelo. Il suo successo come medico gli offrì molte occasioni di presentare il Cristo fra i pagani. Dio desidera che anche noi operiamo come fecero i discepoli. La guarigione fisica è collegata con il mandato evangelico. Nella proclamazione del messaggio del Vangelo, l'opera dell'insegnamento e della guarigione non devono mai essere separate. Ai discepoli venne affidato il compito di trasmettere il messaggio evangelico. Infatti ricevettero l'incarico di proclamare al mondo la buona novella che il Cristo aveva voluto portare agli uomini, ed essi lo adempirono. Il Vangelo venne presentato a ogni nazione allora conosciuta nell'arco di una generazione. Dio ha affidato ai suoi figli la predicazione del Vangelo al mondo come antidoto al peccato e alla miseria. Far conoscere il messaggio della grazia di Dio è il primo dovere di coloro che sono consapevoli della sua potenza risanatrice. Quando Gesù inviò i discepoli a predicare il Vangelo nel mondo, quasi nessuno aveva fiducia in Dio e nelle Scritture. Gli ebrei, che professavano di conoscere l'Eterno, avevano abbandonato la sua parola in favore della tradizione e di filosofie umane. I pensieri degli uomini erano condizionati dall'ambizione, dall'ostinazione e dall'avidità. Nel declino del rispetto per il Signore si affievoliva anche la compassione per gli uomini. L'egoismo dominava e Satana agiva a suo piacimento tra la miseria e la degradazione dell'umanità. Satana, tramite il suo influsso, si impadroniva degli uomini. Il corpo umano, creato per essere il tempio di Dio, diventava l'abitazione di spiriti malvagi. I sensi, i nervi, tutti gli organi e le facoltà fisiche erano indotti da forze soprannaturali a cedere alle peggiori passioni. Sul volto degli uomini era impressa l'immagine dei demoni. Essi riflettevano l'espressione delle legioni di spiriti da cui erano posseduti. Oggi, qual è la condizione del mondo? La fede nella Bibbia non è forse minata dall'alta critica e dalle filosofie del nostro tempo, come era successo con la tradizione e le posizioni rabbiniche al tempo del Cristo? L'avidità, l'ambizione e la passione per il piacere, non hanno forse lo stesso influsso sull'uomo come a quei tempi? Anche nelle chiese, che si definiscono cristiane, sono pochi coloro che si lasciano guidare da principi cristiani. Nel mondo degli affari, nella società, nelle famiglie, o anche negli ambienti religiosi, pochi fanno degli insegnamenti del Cristo la loro regola di vita quotidiana. Non è forse vero che la giustizia si è tenuta lontana, il diritto non riesce ad avvicinarsi e chi si allontana dal male si espone a essere spogliato? La violenza è come un'epidemia inarrestabile, davanti alla quale i credenti più attenti rimangono spaventati. Non ci sono parole adeguate per descrivere la corruzione dilagante. Ogni giorno ci troviamo davanti a nuove denunce di contese politiche, inganni e frodi. Si registrano episodi di violenza e di illegalità, indifferenza per le sofferenze, distruzione brutale di vite umane. Si nota lo svilupparsi di forme di pazzia, omicidi e suicidi. Chi può negare che le forze diaboliche sono all'opera fra gli uomini per distrarre e confondere la mente, contaminare e distruggere il corpo? Mentre il mondo è invaso dal male, il Vangelo spesso viene presentato in modo inadeguato e non ha un influsso rilevante sulla coscienza e nella vita degli uomini. Ovunque vi sono cuori che vorrebbero colmare il loro vuoto, anime che vorrebbero contare su una forza che permetta loro di dominare il peccato, una forza che li liberi dal male e assicuri loro salute e pace. Molti fra coloro che hanno sperimentato la potenza della parola di Dio hanno vissuto in un contesto in cui il Signore era ignorato e quindi desiderano profondamente la presenza divina. Oggi gli uomini hanno la stessa esigenza di quelli di 2000 anni fa, la rivelazione del Cristo. È necessaria una grande opera di riforma e soltanto tramite la grazia del Cristo può essere compiuta una completa restaurazione fisica, mentale e spirituale. Soltanto con i metodi di Gesù possiamo avvicinare le persone con successo. Il Salvatore si rivolgeva agli uomini dimostrando loro che desiderava il loro bene. Manifestava simpatia, li aiutava nelle loro necessità, otteneva la loro fiducia e poi li invitava a seguirlo. È necessario avvicinare la gente svolgendo un'opera personale. Se si impegnasse meno tempo a pronunciare sermoni e più a visitare le famiglie, si avrebbero maggiori risultati. Si devono aiutare i poveri, soccorrere i malati, consolare coloro che sono scoraggiati e in lutto, istruire gli ignoranti, consigliare gli sprovveduti. Dobbiamo piangere con chi piange e rallegrarci con chi si rallegra. Quest'opera, sostenuta dalla forza della persuasione, della preghiera e dell'amore divino, darà i suoi frutti. Dobbiamo sempre ricordare che l'opera missionaria del medico è quella di far conoscere a uomini e donne, ammalati a causa del peccato, quell'uomo che è morto sul Calvario per cancellare i peccati del mondo. Rivolgendosi a lui saranno trasformati a sua immagine. Dobbiamo incoraggiare i malati e i sofferenti a orientare lo sguardo verso Gesù e a vivere. I collaboratori di Dio devono rivolgere l'attenzione di coloro che sono scoraggiati a causa delle malattie del corpo e dello spirito verso il Cristo, il grande medico. Indicate loro l'unico medico che può guarire le malattie fisiche e spirituali. Parlate loro di colui che si commuove per le loro infermità. Incoraggiateli ad affidarsi a colui che ha donato la propria vita perché potessero vivere per l'eternità. Parlate del suo amore e della sua potenza che salva. Questo è il dovere più sacro e l'onore più grande per il medico che lavora con spirito missionario. Grazie a un servizio personale si potrà raggiungere questo obiettivo. Spesso Dio tocca i cuori degli uomini tramite gli sforzi che facciamo per alleviare le sofferenze fisiche. L'opera missionaria del medico apre soltanto la via al messaggio del Vangelo. Nella predicazione della parola di Dio e nel lavoro del medico, il Vangelo trova un'attuazione tecnica e pratica. Ovunque esistono persone che non hanno mai ascoltato la proclamazione della parola di Dio, né partecipato a un servizio religioso. Affinché il messaggio del Vangelo giunga fino a loro, è necessario entrare nelle loro case, e spesso per avvicinarli non c'è altro metodo che quello di alleviare le loro necessità fisiche. Gli infermieri che curano i malati e soccorrono i poveri avranno molte occasioni per pregare, per leggere la parola di Dio e presentare il Salvatore. Possono pregare con i più deboli che non hanno la forza di volontà per dominare le passioni. Possono portare speranza nella vita di chi si sente sconfitto e scoraggiato. Il loro amore per il prossimo, che si manifesta in gesti disinteressati e cortesi, permetterà a coloro che soffrono di contare sull'amore del Cristo. Molti non credono in Dio e hanno perso la loro fiducia negli uomini, ma sanno apprezzare gesti che manifestano simpatia e aiuto. Essi si commuovono quando nelle loro case entra qualcuno che, senza contare sulla riconoscenza e sulle ricompense, cura i malati, offre del cibo a chi ha fame e dei vestiti a chi ne ha bisogno, conforta gli afflitti e guida tutti con affetto verso la fonte che ha ispirato il suo amore e la sua compassione. Allora nasce la gratitudine, cresce la fede. Si rendono conto che Dio si preoccupa di loro e sono disposti ad ascoltare la sua parola quando viene presentata. Tutti i missionari, uomini o donne, in patria o in terra straniera, riusciranno a entrare in contatto più facilmente con le persone e potranno essere più utili se sapranno assistere e curare i malati. Le donne che si impegneranno a lavorare come missionarie nei paesi pagani potranno entrare in contatto con quelle che vi risiedono, proprio quando ogni altra via non sarebbe stata praticabile. Tutti coloro che lavorano nell'evangelizzazione devono essere in grado di prestare quelle semplici cure che sono utili per alleviare il dolore o prevenire le malattie. Insegnare i principi della salute. Coloro che lavorano per la diffusione del messaggio del Vangelo devono essere in grado di comunicare i principi di una vita sana, perché la maggior parte delle malattie potrebbero essere prevenute facendo semplicemente attenzione alle leggi della salute. La gente deve comprendere l'importanza di questi principi per il benessere in questa vita e in quella futura. Per questo è necessario sottolineare le loro responsabilità nei confronti del corpo umano che il Creatore ha scelto come dimora, di cui sono i custodi. Essi devono comprendere la verità contenuta nelle Scritture. Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Molte persone sarebbero contente di conoscere semplici metodi per curarsi, per sostituire quei farmaci che nel tempo intossicano l'organismo. È necessaria un'attenta informazione in materia di alimentazione. Le cattive abitudini, come l'uso di cibi non sani, sono responsabili dell'intemperanza, della violenza e della miseria che creano sofferenza nel mondo. Insegnando i principi della salute, si deve sempre avere presente il principale obiettivo della riforma sanitaria, che è quello di assicurare lo sviluppo del corpo, della mente e dello spirito. Occorre sottolineare che le leggi della natura sono leggi divine, istituite in vista del nostro bene, e il loro rispetto assicura felicità in questa vita e prepara per quella futura. Aiutate le persone a riconoscere nelle opere della natura l'espressione dell'amore e della sapienza divina. Incoraggiatele a studiare il meraviglioso capolavoro del corpo umano e le leggi che ne regolano il funzionamento. Coloro che riescono a riconoscere le espressioni dell'amore di Dio, che comprendono la saggezza, lo scopo ultimo delle sue leggi e gli effetti dell'ubbidienza, potranno considerare da un punto di vista totalmente diverso i loro doveri e i loro obblighi. Il rispetto delle leggi della salute non rappresenterà più un sacrificio o una rinuncia, ma una grande benedizione. Tutti coloro che diffondono il messaggio del Vangelo devono comprendere che l'insegnamento di questi principi rientra nel compito che è stato loro affidato. Quest'opera è particolarmente necessaria e il mondo ne attende la realizzazione. Ovunque si osserva la tendenza a sostituire il lavoro individuale con quello svolto da gruppi organizzati. Ci si orienta verso la fusione in società, verso la centralizzazione, la fondazione di grandi chiese e istituzioni. Molti delegano la beneficenza a strutture preposte, evitando il contatto diretto, e così il loro cuore diventa sempre più insensibile. Ripiegati e preoccupati solo di se stessi, perdono la sensibilità e si spegne in loro l'amore per il Signore e per il prossimo. Il Cristo ha affidato ai suoi discepoli un compito da svolgere individualmente, che non può essere delegato. Il compito di assistere poveri e malati e comunicare il messaggio del Vangelo a coloro che si sono allontanati da Dio non deve essere affidato a gruppi di beneficenza organizzata. La responsabilità è individuale, richiede impegno e sacrificio personale. Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, ordina Gesù, affinché la mia casa sia piena. Egli mette l'uomo in contatto con coloro a chi vuole fare del bene, affinché conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi un nudo tu lo copra. Imporranno le mani ai malati ed essi guariranno. Dobbiamo trasmettere le benedizioni del Vangelo tramite il contatto diretto e un'opera individuale. Per trasmettere i suoi messaggi al popolo, Dio non si era rivolto a un'unica classe sociale. Daniele era un principe di Giuda. Anche Isaia era di discendenza regale, ma Davide era un pastore, Amos un mandriano, Zaccaria un israelita esiliato a Babilonia ed Eliseo un agricoltore. Il Signore sceglieva per rappresentarlo profeti e principi, nobili e plebei, comunicava loro le verità da trasmettere al mondo. A tutti coloro che beneficiano della sua grazia, il Signore affida un compito in favore del prossimo. Ognuno di noi deve accettare questo incarico dicendo: Eccomi, manda me. È una responsabilità che coinvolge tutti, il missionario, il medico, l'infermiere, ogni cristiano, dal commerciante all'agricoltore, dal professionista all'operaio. È nostro dovere annunciare agli uomini il messaggio del Vangelo della salvezza. Ogni attività in cui ci impegniamo deve essere un mezzo per raggiungere questo fine. Coloro che accettano il compito che è stato loro assegnato non solo rappresentano una benedizione per gli altri, ma anche per se stessi. La consapevolezza di avere adempiuto al proprio dovere si rifletterà su di loro. Chi era scoraggiato ne dimenticherà le motivazioni. I deboli diventeranno forti, gli ignoranti acquisiranno conoscenza e tutti troveranno un sostegno sicuro in chi li ha chiamati a collaborare con lui. La Chiesa del Cristo è stata organizzata in vista del servizio. Questo è il suo motto. I suoi membri sono come soldati che vengono addestrati per combattere sotto la guida del capitano che ha offerto loro la salvezza. I pastori, i medici e gli insegnanti hanno un'opera molto più vasta di quella che immaginano. Non devono semplicemente assistere delle persone, ma insegnare loro a fare altrettanto. Non devono solo presentare giusti principi, ma anche insegnare agli uditori a trasmetterli a loro volta. La verità che non è vissuta e condivisa perde la sua forza vivificante, il suo potere di guarigione, e non si può beneficiare delle relative benedizioni se non si condividono con altri. Il nostro servizio nei confronti di Dio non deve essere scontato. Ogni membro di Chiesa deve impegnarsi in modo diverso per collaborare con il Signore. Non tutti possono misurarsi con l'impegno di altri, ma devono fare il possibile per arginare le malattie e l'angoscia che stanno sommergendo il mondo. Molti sarebbero disposti a impegnarsi, ma non sanno da dove iniziare. E quindi hanno bisogno di essere istruiti e sostenuti. Ogni chiesa deve essere una scuola di formazione per il servizio cristiano. Si dovrebbe insegnare ai membri a presentare studi biblici, prepararli ad animare le classi della scuola del sabato, aiutare i poveri, curare i malati e testimoniare in favore dei non credenti. Dovrebbero essere organizzati corsi di educazione sanitaria, cucina, e qualsiasi forma di assistenza cristiana. L'insegnamento non dovrebbe essere semplicemente teorico, ma pratico sotto la guida di istruttori capaci. Gli insegnanti devono dare l'esempio, lavorando direttamente fra la gente, e così altri impareranno da loro, seguendone l'esempio. Tutti devono potenziare le loro risorse fisiche e mentali, affinarle lavorando per il Signore là dove Egli li chiamerà. La stessa grazia che il Cristo concesse a Paolo e Apollo, arricchendoli dei più nobili doni spirituali, verrà offerta anche oggi ai fedeli missionari cristiani. Il Signore desidera che i Suoi figli possano disporre dell'intelligenza e della conoscenza necessarie per rivelare al mondo la Sua gloria con chiarezza e potenza tali che nessuno possa fraintenderla. I collaboratori di Dio, ben preparati e consacrati, possono servirlo in vari modi e compiere un'opera più vasta di coloro che non hanno ricevuto la stessa preparazione. La disciplina a cui hanno sottoposto la loro mente li pone in una posizione di vantaggio. Ma anche chi non ha grandi talenti e cultura può essere utile agli altri. Dio si serve di tutti coloro che desiderano collaborare con Lui. Non sono per forza le personalità più brillanti e dotate quelle che avranno i risultati migliori e duraturi. C'è un bisogno particolare di uomini e donne che abbiano udito il messaggio divino. I collaboratori più utili sono coloro che rispondono all'invito. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Sono necessari missionari che lavorino con entusiasmo. Quando qualcuno ha sperimentato la presenza di Dio nella sua vita, prova un profondo desiderio di mettersi al suo servizio, in favore di coloro che non hanno mai conosciuto il suo amore. Egli soffre per la loro condizione ed è disposto a mettere a disposizione la propria vita come messaggero inviato e ispirato da Dio per compiere un'opera per la quale anche gli angeli collaboreranno. Se coloro a cui Dio ha affidato grandi talenti intellettuali ne fanno solo un uso egoistico, dopo un periodo di prova il Signore li scarterà. Egli allora chiamerà uomini apparentemente non così dotati e che non hanno grande fiducia in se stessi. Dio renderà forti i deboli, perché essi sono certi che Egli compirà per loro ciò che non sono in grado di realizzare. Dio accetterà il loro servizio sincero e supplirà ai loro limiti. Spesso il Signore ha scelto come Suoi collaboratori uomini con un'istruzione limitata, ma essi si sono impegnati al massimo delle loro possibilità e Dio ha ricompensato la loro fedeltà per la Sua opera, il loro impegno e il desiderio di colmare le proprie lacune. Egli ha visto le loro lacrime e ha udito le loro preghiere. Così come le sue benedizioni scesero sui deportati alla corte di Babilonia, anche oggi dona saggezza e conoscenza a coloro che collaborano con lui nella sua opera. In alcuni casi, uomini di scarsa cultura e appartenenti a classi sociali inferiori hanno avuto, per la grazia del Cristo, uno straordinario successo nell'opera del Signore. In alcuni casi, uomini di scarsa cultura e appartenenti a classi sociali inferiori hanno avuto per la grazia del Cristo uno straordinario successo nella diffusione del messaggio del Vangelo. Il loro segreto era la fede in Dio. Essi hanno imparato, giorno dopo giorno, da colui che offre saggi consigli e accorda la sua potenza. Questi collaboratori devono essere incoraggiati. Il Signore li affianca a coloro che sono più capaci, per colmare il vuoto che altri hanno lasciato. La loro intuizione nel comprendere ciò che è necessario fare, la loro prontezza nell'assistere coloro che sono in difficoltà e l'influsso positivo delle loro parole riesce ad attrarre molte persone a Dio. La loro opera dimostra ciò che migliaia di uomini potrebbero fare se soltanto lo volessero. Una vita più attiva. Nulla può suscitare maggiore abnegazione, sviluppare e rafforzare il carattere del servizio in favore degli altri. Molti di coloro che si professano cristiani pensano soltanto a se stessi e si limitano a stabilire relazioni nell'ambito della Chiesa. Desiderano godere della compagnia dei membri e delle attenzioni del pastore. Diventano membri di chiese grandi e ricche e dimostrano scarso interesse per gli altri. In questo modo si privano di preziose benedizioni. Molti potrebbero trarre grandi benefici se rinunciassero alle loro comode amicizie e impegnassero le loro energie nel servizio cristiano, imparando così ad assumersi delle responsabilità. Gli alberi che crescono troppo vicini non si sviluppano sani e robusti. Il giardiniere deve trapiantarli perché trovino lo spazio sufficiente per la loro crescita. La stessa esperienza sarebbe utile a molti membri in grandi chiese. Dovrebbero impegnarsi dove le loro energie si risvegliano in favore di un servizio cristiano attivo. Essi hanno bisogno di coltivare l'altruismo, altrimenti la loro vita spirituale languisce e regrediscono diventando inutili e incapaci. Se fossero trapiantati in un campo missionario, diventerebbero forti e attivi. Ma per aiutare il prossimo non è necessario aspettare un appello per andare a lavorare come missionari. Intorno a noi ci sono tante opportunità per svolgere un servizio. Ovunque ci sono persone bisognose del nostro aiuto. Orfani, malati, moribondi, sofferenti, scoraggiati, ignoranti e abbandonati. È un nostro dovere lavorare per coloro che vivono intorno a noi. Impegnatevi ad aiutare nel modo migliore possibile tutti coloro che non si interessano di religione. Quando andate a far visita ai vostri amici e vicini, manifestate interesse per la loro vita spirituale come per il loro benessere fisico. Presentate Gesù come il Salvatore che perdona i peccati. Invitate i vicini a casa vostra e leggete la Bibbia e i libri che spiegano le sue verità. Invitateli a unirsi a voi nel canto e nella preghiera. Il Cristo sarà presente in queste occasioni, come ha promesso, e i cuori saranno toccati dalla sua grazia. I membri di chiesa dovrebbero prepararsi per quest'opera, che non è meno importante di quella di comunicare il messaggio del Vangelo a chi vive nei paesi di missione. Se alcuni si recano in paesi lontani, i cristiani che rimangono nella loro patria dovrebbero sentire il peso della responsabilità di chi vive intorno a loro e lavorare per la loro salvezza con lo stesso zelo. Molti si lamentano di vivere una vita poco gratificante. Dipende solo da loro ampliare l'orizzonte ed estendere il loro influsso. Coloro che amano Gesù con tutto il cuore, la mente e lo spirito, e il prossimo come se stessi, avranno molte occasioni per utilizzare le loro capacità e diffondere il loro influsso. Semplici opportunità. Nessuno deve lasciarsi sfuggire le piccole occasioni con l'idea di voler realizzare un'opera più importante. Potreste svolgere con successo un compito semplice e fallire invece cercando di assolverne uno più impegnativo e ne sareste scoraggiati. Realizzando con tutte le vostre forze ciò che è alla vostra portata, svilupperete le capacità per svolgere un'opera più importante. Trascurando le occasioni e le piccole realtà quotidiane, molti diventano sterili e insensibili. Non contate sull'aiuto umano. Rivolgetevi prima di tutto a colui che Dio ha scelto per portare le nostre sofferenze, condividere le nostre preoccupazioni e sopperire alle nostre necessità. Confidando nella parola di Dio, iniziate la vostra opera dal lavoro che potete compiere e andate avanti con fede. È la fiducia nella presenza del Cristo che vi assicurerà forza e fermezza. Lavorate in modo disinteressato, con coraggio e perseveranza. Nei paesi in cui le condizioni di vita sono così difficili che molti rifiutano di andarvi, si sono verificati grandi cambiamenti grazie a uomini che non si sono tirati indietro. Hanno lavorato con pazienza e perseveranza, confidando non nel potere umano, ma in Dio, che li ha sostenuti con la sua grazia. Nella nostra esperienza terrena non ci renderemo mai conto di tutto il bene compiuto. I risultati si vedranno solo nell'eternità. Missionari indipendenti. I missionari che sono indipendenti per il loro sostentamento possono svolgere un'opera positiva in molti luoghi. Paolo provvedeva alle proprie necessità e lavorava come missionario, facendo conoscere al mondo il messaggio del Cristo. Insegnando ogni giorno il Vangelo nelle grandi città dell'Asia e dell'Europa, parallelamente esercitava una professione che gli permetteva di mantenere se stesso e i suoi collaboratori. Le sue parole di saluto agli anziani di Efeso presentano il suo stile di vita e contengono un importante insegnamento per coloro che lavorano nell'opera del Signore. Voi sapete in quale maniera mi sono sempre comportato con voi, e come non vi ho nascosta nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunziate e insegnate in pubblico e nelle vostre case. Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: «Vi è più gloria nel dare che nel ricevere». Se oggi molti avessero lo stesso spirito di sacrificio, potrebbero fare un buon lavoro. Potrebbero lavorare in coppia o in gruppo per l'opera di evangelizzazione, visitando le famiglie, pregando, cantando, insegnando, spiegando la parola di Dio e assistendo i malati. Alcuni potrebbero mantenersi vendendo libri, altri esercitando contemporaneamente una professione come l'Apostolo Paolo o svolgendo altre attività. Se intraprenderanno la loro opera riconoscendo i propri limiti, ma confidando umilmente in Dio, faranno belle esperienze. Il Signore camminerà davanti a loro ed essi incontreranno il favore e l'aiuto di ricchi e poveri. Coloro che si sono preparati per svolgere un'opera medico-missionaria devono essere incoraggiati a stabilirsi dove hanno deciso di lavorare e iniziare la loro opera imparando la lingua del posto. Ben presto saranno in grado di insegnare le semplici verità della parola di Dio. Ovunque nel mondo c'è bisogno di messaggeri della grazia divina, di famiglie che si rechino in paesi stranieri dove vivono ancora persone vittime del peccato a causa della mancanza di conoscenza, credenti che si rendano conto delle necessità del prossimo e lavorino per l'opera del Maestro. Se queste famiglie si stabilissero nei luoghi dimenticati della terra, dove la gente è circondata dalle tenebre spirituali, potrebbero far risplendere la luce dell'esempio del Cristo. Quest'opera richiede spirito di sacrificio, e quindi, se ci si aspetta che ogni ostacolo venga rimosso, il lavoro non verrà mai compiuto, e migliaia di persone moriranno senza speranza e senza Dio. Alcuni, motivati da interessi economici o in vista di acquisire conoscenze scientifiche, si avventurano in regioni disabitate e affrontano sacrifici e difficoltà, ma pochi, per amore del prossimo, sono disposti a portare le loro famiglie in paesi che hanno bisogno di ricevere il messaggio del Vangelo. Svolgere una vera opera missionaria significa raggiungere gli uomini ovunque si trovino, qualunque sia la loro posizione e condizione, e aiutarli in tutti i modi possibili. Si conquisterà così il loro cuore e si aprirà una via per raggiungerli. Ricordate che siete collaboratori del Cristo nel grande piano della redenzione. L'amore di Gesù, che pervade tutta la vostra vita, è come un nuovo flusso di forze che guariscono e vivificano. Quando cercate di attrarre gli altri nel raggio d'azione del suo amore, la vostra purezza nel linguaggio, il vostro disinteresse nel servizio, la gioia che traspare dal vostro comportamento testimonieranno la potenza della sua grazia. Presentate al mondo un'immagine del Cristo pura e giusta affinché venga apprezzato nella sua bellezza. Se si cerca di convertire gli altri criticando quelle abitudini che consideriamo negative, non otterremo nessun effetto positivo. Anzi, in questo modo faremo più male che bene. Parlando con la Samaritana, Gesù non disprezzò l'acqua del pozzo di Giacobbe, ma attrasse la sua attenzione su qualcosa di migliore. «Se tu conoscessi il dono di Dio», egli disse, «e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato l'acqua della vita». Egli orientò la conversazione verso il dono prezioso che poteva farle, offrendo alla donna una possibilità migliore: l'acqua viva, la gioia, la speranza del Vangelo. Questo è un esempio del modo in cui dobbiamo lavorare. È importante proporre alle persone qualcosa di meglio di quello che hanno, cioè la pace del Cristo che va al di là di ogni comprensione. Dobbiamo presentare la legge di Dio che manifesta il suo carattere ed esprime quello che desidera essi diventino. Dimostrate, quanto la gloria eterna del cielo sia superiore a qualsiasi gioia o piacere terreno. Parlate della libertà e della serenità che offre il Salvatore. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Esaltate la figura del Cristo proclamando: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Soltanto Lui può soddisfare i desideri del cuore e assicurare pace all'anima. Fra tutti gli uomini, coloro che desiderano realizzare una riforma dovrebbero essere i più disinteressati, i più gentili, i più cordiali. Nella loro vita dovrebbero dimostrare la vera bontà compiendo azioni disinteressate. Chi è scortese, impaziente a causa dell'ignoranza e dell'ostinazione degli altri, chi parla con animosità e agisce senza riflettere, rischia di chiudere la porta dei cuori in modo definitivo. Quando cercate di aiutare gli uomini ad abbandonare il peccato, le vostre parole devono essere gentili, come quando la pioggia o la rugiada cadono silenziosamente sulle piante. Nel piano di Dio il primo passo è quello di raggiungere il cuore degli uomini. Dobbiamo presentare la verità con amore, confidando in Dio affinché da essa si possa trarre la forza per cambiare vita. Lo Spirito Santo farà penetrare nell'animo le parole pronunciate con amore. Per natura siamo presuntuosi e ostinati, ma se accettiamo gli insegnamenti che il Cristo ci propone, saremo partecipi della sua essenza e vivremo la sua stessa esperienza. Il meraviglioso esempio del Cristo, la tenerezza che manifesta nel partecipare ai sentimenti degli altri, piangendo con chi piange e rallegrandosi con chi è contento, deve esercitare un profondo influsso sul carattere di tutti coloro che lo seguono con sincerità e si impegnano per aiutare chi è stanco e scoraggiato. Il Signore, Dio, mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Intorno a noi vivono persone che soffrono. Cerchiamole, rivolgiamo loro una parola opportuna che li conforti. Dobbiamo essere come un fiume in cui scorre sempre l'acqua vivificante dell'amore. Quando entriamo in contatto con gli altri, dobbiamo sempre ricordarci che nella vita di ognuno esistono esperienze segrete. Nelle pagine della loro memoria sono state archiviate storie tristi, nascoste a ogni forma di curiosità. Vi sono registrate lunghe e dure lotte, verificatesi in circostanze penose, difficoltà familiari che giorno dopo giorno logorano il coraggio e la fede. Coloro che conducono le battaglie della vita fra grandi difficoltà possono essere incoraggiati e sostenuti con piccole attenzioni che si manifestano con semplici gesti d'amore. Per queste persone la stretta di mano di un vero amico è più preziosa dell'oro e dell'argento, e le parole gentili sono paragonabili al sorriso degli angeli. Molti uomini lottano contro la miseria, costretti a lavorare duramente per un salario basso, che può assicurare loro solo l'indispensabile per vivere. La fatica e le privazioni, la mancanza di speranza in un miglioramento, rendono enorme questo peso. Quando poi si sommano dolore e malattia, il peso diventa quasi insopportabile. Angosciati e oppressi, questi poveri uomini non sanno a chi rivolgersi per ricevere aiuto. Condividete le loro difficoltà, le loro sofferenze, i loro momenti di scoraggiamento, così avrete l'occasione di aiutarli. Parlate loro delle promesse di Dio, pregate con loro e per loro, comunicategli la speranza. Le parole di incoraggiamento che vengono rivolte a un malato o a chi è vittima della disperazione è come se le rivolgessimo al Signore. Quando qualcuno svolge un'opera di sostegno e conforto, gli angeli guardano e approvano con compiacimento. In ogni epoca il Signore ha voluto risvegliare negli uomini il senso della loro fratellanza divina. Diventate suoi collaboratori. Mentre diffidenza e odio dilagano nel mondo, i discepoli di Gesù devono rivelare lo Spirito che regna in cielo. Parlate come parlerebbe Dio. Agite come agirebbe Lui, rivelate costantemente la bellezza del suo carattere, manifestate quella profondità di amore che è alla base di ogni suo insegnamento e comportamento nei confronti degli uomini. Anche i più umili collaboratori del Cristo possono toccare quelle corde che vibreranno fino alle estremità della terra ed emetteranno una melodia che si diffonderà per l'eternità. Gli angeli aspettano di collaborare con gli uomini per rivelare all'umanità ciò che potrebbe diventare e ciò che si potrebbe fare in vista della salvezza, quando l'elemento umano si unisce a quello divino. Non ci sono limiti per il bene che si può compiere quando, rinunciando a se stessi, si permette allo Spirito Santo di agire e vivere una vita pienamente consacrata a Dio. Chi si dedica corpo, anima e spirito al suo servizio riceverà sempre nuove forze fisiche, mentali e spirituali. Le riserve inesauribili del cielo saranno a sua disposizione. Il Cristo gli accorderà il suo spirito, la sua stessa vita. Lo Spirito Santo impiegherà la sua potenza per agire sulla mente e sul cuore. Tramite la grazia che ci verrà accordata, potremo riportare quelle vittorie che ci erano sembrate impossibili perché eravamo limitati dalle nostre concezioni sbagliate e dai nostri difetti di carattere. Tutti coloro che si consacrano al servizio del Signore otterranno grandi successi. Dio farà grandi cose per loro. Agirà sulla mente degli uomini affinché fin da ora si possa intravedere l'adempimento delle promesse future. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Il terreno riarso diventerà un lago e il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua. Nel luogo dove dimorano gli sciacalli vi sarà erba, canne e giunchi. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli soltanto. Quelli che la seguiranno, anche gli insensati, non potranno smarrirvisi. In quella via non ci saranno leoni, nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti. I riscattati dal Signore torneranno, verranno a Sion con canti di gioia. Una gioia eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia. Il dolore e il gemito scompariranno. Aiutare i deboli. Gesù ci ama, e non perché lo abbiamo amato per primi. È morto per noi quando eravamo ancora peccatori. Invece di considerarci in funzione dei nostri limiti e condannarci, ha tollerato le nostre debolezze, la nostra ignoranza, la nostra ingratitudine e ostinazione. Nonostante il nostro allontanamento, la nostra durezza di cuore, la nostra negligenza per la sua parola, ha sempre mostrato attenzione e disponibilità nei nostri confronti. La grazia è un dono di Dio per esseri umani che non lo meritano. Non l'abbiamo cercata, ma essa ci ha raggiunto. Il Signore elargisce con piacere la sua grazia, non perché ne siamo degni, ma proprio perché non la meritiamo. L'unica ragione per cui possiamo pretendere la sua grazia è che ne abbiamo veramente bisogno. Ogni giorno il Signore tende la sua mano tramite il Cristo, invitando i peccatori. Accetta tutti e li accoglie con gioia. Il perdono concesso anche al più grande peccatore è un'espressione della sua gloria. Egli libererà gli oppressi, i prigionieri, strapperà i tizzoni dal fuoco, lancerà le catene d'oro della sua grazia fino nelle profondità della miseria umana e solleverà coloro che sono scoraggiati e contaminati a causa del peccato. Ogni essere umano è oggetto di un profondo interesse da parte di colui che ha donato la sua vita per ricongiungere gli uomini a Dio. Egli è disposto a proteggere coloro che si riconoscono impotenti a causa della loro colpevolezza, vittime degli inganni di Satana, così come il pastore protegge le pecore del suo gregge. L'esempio del Salvatore deve essere il punto di riferimento della nostra opera in favore di coloro che sono tentati e commettono degli errori. Dobbiamo manifestare per coloro che ci circondano lo stesso interesse, affetto e pazienza che il Cristo ha espresso nei nostri confronti. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Se l'amore di Gesù vive in noi, riveleremo a tutti coloro che ci circondano lo stesso amore disinteressato del Cristo. Vedendo quanti uomini e donne hanno bisogno di simpatia e aiuto, non ci chiederemo: ne sono degni? Ma che cosa posso fare per loro? Ricchi e poveri, potenti e umili, liberi e schiavi, sono figli di Dio. Colui che ha donato la sua vita per salvare l'uomo riconosce il valore inestimabile di ogni essere. È grazie alla gloria della croce che comprendiamo il suo amore. Questo ci aiuterà a renderci conto che ogni essere umano, per quanto corrotto, è costato un sacrificio così grande che non può essere trattato con freddezza e disprezzo. Comprenderemo l'importanza di agire in favore del nostro prossimo per poter essere innalzati fino al regno di Dio. La moneta perduta della parabola, nonostante fosse stata trovata tra i rifiuti e la polvere, era sempre di prezioso argento. Il suo proprietario la cercava perché conosceva il suo valore. Nello stesso modo, ogni uomo, anche se degradato dal peccato, è prezioso agli occhi di Dio. Così come sulla moneta c'era l'effigie e il titolo della potenza regnante, l'uomo, alla creazione, ha ricevuto l'immagine e il nome di Dio. Nonostante sbiadite e sfumate, le tracce dell'immagine divina caratterizzano ogni essere. Dio desidera ritrovarla nell'uomo come espressione della giustizia e della santità. Assomigliamo molto poco al Cristo nel suo interesse per gli uomini colpevoli, sofferenti, corrotti, vittime della trasgressione e del peccato. La mancanza di umanità nei confronti dei nostri simili è il nostro più grande peccato. Molti ritengono di rappresentare degnamente Dio nella sua giustizia, ma falliscono nel manifestare il suo amore. Spesso coloro che vengono trattati con durezza e severità sono vittime della tentazione. Se Satana sta tentando questi uomini, le parole dure e la mancanza di comprensione li scoraggeranno e contribuiranno a indurli a commettere altri errori. È una grande responsabilità influire sulle coscienze. Solo colui che sa leggere nel cuore sa come condurre gli uomini al pentimento. Soltanto la sua saggezza può assicurarci il successo nell'aiutare coloro che si sono allontanati da Dio. Potete pensare con presunzione: io sono più santo di voi, ma per quanto corretto possa essere il vostro ragionamento e vere le vostre parole, non potranno toccare i cuori. Solo l'amore del Cristo, manifestato nelle sue parole e nelle sue azioni, colpirà l'animo umano, mentre la presentazione di principi e argomentazioni sarà inutile. Occorre manifestare simpatia, come il Cristo, non solo nei confronti di coloro che ci sembrano giusti, ma anche per quelli che soffrono e lottano, che spesso commettono errori e si pentono, che sono tentati e scoraggiati. Dobbiamo rivolgerci al nostro prossimo preoccupati per i loro errori, così come il nostro sommo sacerdote ha compassione per noi. Il Signore entrava in contatto con i pubblicani, i peccatori e coloro che erano disprezzati ed emarginati affinché si rivolgessero a Lui. Coloro che non riuscì mai ad approvare erano quelli che si consideravano con orgoglio superiori agli altri, che li guardavano dall'alto verso il basso. Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, ordina Gesù, affinché la mia casa sia piena. Ubbidendo a queste parole, rivolgiamoci ai non credenti che abitano vicino a noi o in paesi lontani. I pubblicani e le prostitute devono ascoltare l'invito del Salvatore. Grazie alla gentilezza e alla pazienza dei suoi messaggeri, questo invito esprime quella forza necessaria per risollevare coloro che sono vittime del peccato. I principi del Cristo ci impongono di lavorare con impegno, convinzione e profondo interesse nei confronti di coloro che Satana cerca di distruggere. Nulla deve frenare la forza ed energia che decidiamo di impegnare per la salvezza di chi si è allontanato da Dio. È difficile la condizione di chi è in preda al rimorso. È tentennante, frastornato, annebbiato, non sa prendere una decisione. Molti sono incompresi, non apprezzati e vittime dell'angoscia. Sono come pecore smarrite, che non ritrovano la strada che conduce a Dio, mentre in realtà aspirerebbero al perdono e alla pace. Non pronunciate parole che possano accrescere il dolore. Presentate il Salvatore a chi è stanco di una vita vissuta nel peccato e che non sa dove trovare aiuto. Prendeteli per mano, aiutateli a rialzarsi e pronunciate parole di incoraggiamento e speranza. Aiutateli ad afferrare la mano del Salvatore. Spesso ci scoraggiamo quando qualcuno non risponde subito ai nostri sforzi, ma non dobbiamo smettere di impegnarci, anche se ci rimane solo un barlume di speranza. Ogni uomo ha un grande valore. È costato al Redentore un così grande sacrificio che non è possibile abbandonarlo con superficialità nelle mani del tentatore. Proviamo a metterci al posto di chi è tentato. Pensiamo all'influsso dell'ereditarietà, delle cattive compagnie, alla forza delle abitudini malsane. Come possiamo meravigliarci che molti ne siano vittime? Perché stupirci se non sono in grado di reagire positivamente agli inviti che rivolgiamo loro? Spesso chi ci sembrava insensibile, meno promettente, incapace di percepire il messaggio del Vangelo, sarà tra i suoi aderenti più fedeli. Non tutto è perduto. Sotto un'apparenza negativa si nascondono ancora buone intenzioni che possono essere potenziate. Hanno bisogno di consigli che non soffochino quel barlume di coraggio che c'è in loro. Chi li contatta deve riflettere su queste parole. Alcuni, la cui mente è rimasta per molto tempo sotto l'influsso di esperienze degradanti, non potranno più diventare in questa vita ciò che avrebbero potuto essere in condizioni diverse. Ma la luce del sole di giustizia può risplendere anche in loro. È un privilegio vivere in comunione con Dio. Ispirate in loro pensieri che li elevino e li nobiliti. Dimostrate, tramite il vostro esempio, la differenza che esiste fra il bene e il male, fra la luce e le tenebre. Essi devono comprendere, tramite la vostra vita, cosa significhi essere cristiani. Gesù può risollevare i colpevoli e aiutarli a essere riconosciuti come figli di Dio, coeredi con il Cristo della vita eterna. Tramite il miracolo della grazia divina, molti possono condurre una vita utile. Alcuni, disprezzati ed emarginati, si sono scoraggiati e dimostrano apatia e scarsa intelligenza. Ma con l'aiuto dello Spirito Santo, quell'apparente stupidità che sembra privarli di ogni speranza di redenzione svanirà e la mente ritroverà vivacità e intuizione. Lo schiavo del peccato verrà liberato. Le passioni e l'ignoranza saranno vinte. Mediante la fede, che agisce tramite l'amore, il cuore verrà purificato e la mente illuminata. Incoraggiare gli intemperanti. Il Vangelo è fonte di ispirazione per ogni vera riforma. Esso tende a elevare l'uomo verso uno stile di vita più nobile. Ogni credente deve sostenere, in modo particolare, la riforma della temperanza. Richiamate l'attenzione su quest'opera affinché essa risulti di vitale importanza. Deve comunicare i principi della vera temperanza e invitare a prendere una chiara posizione. Con tutte le forze si deve cercare di liberare chi è schiavo di cattivi. Con tutte le forze si deve cercare di liberare chi è schiavo di cattive abitudini. Ovunque è necessario agire nei confronti di coloro la cui vita è caratterizzata dall'intemperanza. Nelle chiese, nelle istituzioni religiose, nelle famiglie che si definiscono cristiane, la vita di molti giovani non è orientata da buoni principi. L'intemperanza provoca malattie. Per assicurarsi il denaro, per soddisfare i propri desideri, non esitano a compiere azioni disoneste che hanno ripercussioni sulla loro salute e sul loro carattere. lontani da Dio e respinti dalla società, pensano di non avere speranze per questa vita e per quella futura. Tutto questo spezza il cuore dei loro genitori. La gente li considera come casi disperati, ma non è così per il Signore. Egli si rende conto delle circostanze che hanno influito sulle loro scelte e li guarda con compassione. Essi hanno bisogno di aiuto. Non fornite loro l'occasione per dire: «Nessuno si preoccupa di me». Fra le vittime dell'intemperanza ci sono uomini appartenenti a ogni classe sociale e professione. Uomini di posizioni e capacità elevate che hanno saputo realizzare grandi cose, ma che hanno ceduto alle passioni fino a diventare incapaci di resistere alla tentazione. Alcuni, un tempo ricchi, ora non hanno più casa, amici, e sono sofferenti, poveri, ammalati e corrotti. Hanno perso l'autocontrollo e, se non si tende loro una mano per aiutarli, precipiteranno sempre più in basso. In questi casi l'intemperanza non si ricollega soltanto a forme di responsabilità morale, ma a vere e proprie malattie fisiche. Per aiutare coloro che sono intemperanti, dobbiamo innanzitutto rivolgere le nostre attenzioni, come fece Gesù, alle loro condizioni fisiche. Si devono nutrire di cibi e bevande sani e non eccitanti. Devono indossare abiti adeguati e puliti e curare l'igiene fisica. Hanno bisogno di essere circondati da un'atmosfera cristiana che li aiuti a risollevarsi. In ogni città ci dovrebbe essere un luogo in cui tutti coloro che sono schiavi di cattive abitudini possano trovare aiuto per vincerle. Molti considerano le bevande alcoliche una soluzione alle loro difficoltà, ma non sarebbe così se invece di incontrare sacerdoti e leviti, coloro che si professano cristiani si comportassero come il buon samaritano. Quando veniamo in contatto con persone vittime dell'intemperanza, dobbiamo tenere presente che non hanno un perfetto equilibrio psichico, perché sono momentaneamente sotto il dominio di Satana. Dobbiamo essere pazienti e tolleranti. Non limitatevi a considerarne l'apparenza sgradevole, ma pensate alla vita preziosa per cui il Cristo è morto. Quando un alcolizzato inizia a rendersi conto del suo livello di degradazione, cercate di dimostrarvi suo amico. Non rimproveratelo. Non manifestate nessun segno di condanna o avversione con gesti o sguardi. Probabilmente egli già disprezza se stesso, e quindi aiutatelo a risollevarsi. Rivolgetegli parole che possano suscitare la fede. Cercate di sottolineare ogni buona qualità del suo carattere. Indicategli il modo per superare il suo problema. Spiegategli che è possibile riacquistare il rispetto dei suoi simili. Aiutatelo a comprendere il valore delle capacità che Dio gli ha donato e che ha trascurato di sviluppare. Nonostante la sua volontà sia indebolita e svilita, c'è speranza per lui in Cristo, che susciterà nel suo cuore impulsi più elevati e desideri più nobili. Aprite la Bibbia con coloro che sono tentati e lottano, e leggete le promesse divine. Essi saranno per loro come le foglie dell'albero della vita. Perseverate con pazienza affinché con gioia e gratitudine rimangano ancorati alla speranza della redenzione in Cristo. Per avere successo è necessario essere perseveranti con coloro che cerchiamo di aiutare. Essi saranno costantemente tentati dal male. Spesso sul punto di cedere all'uso delle bevande alcoliche potranno anche ricadere, ma voi dovete continuare a sperare. Anche se hanno deciso di impegnarsi per vivere in Cristo, poiché la loro forza di volontà è indebolita, devono essere seguiti attentamente. Si deve vegliare come se ne fossimo responsabili. Hanno perso la loro dignità in quanto uomini e devono riconquistarla. Molti devono lottare contro tendenze ereditarie, desideri contro natura e impulsi sessuali. Ecco perché hanno bisogno di una maggiore protezione. Il bene e il male si scontrano internamente ed esternamente per avere il sopravvento. Chi non ha mai affrontato prove simili non si rende conto della forza delle passioni, della violenza dei conflitti tra l'intemperanza e il desiderio di vincerla. È una lotta che ricomincia costantemente. Fra coloro che sono attratti verso Gesù, non tutti hanno la forza morale necessaria per lottare contro desideri e passioni, ma chi collabora con il Signore non deve scoraggiarsi. Essi non sono gli unici a sbagliare solo perché sono caduti più in basso. Ricordatevi che non siete soli, perché gli angeli si uniscono a ogni sincero figlio di Dio al servizio del Signore. Gesù è colui che guarisce, il grande medico, è vicino al suo fedele collaboratore e dice a chi si pente: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Molti, fra i più disperati, afferreranno la possibilità che viene offerta loro dal Vangelo e così entreranno nel Regno dei Cieli, mentre altri che si erano trovati in circostanze più favorevoli e avevano beneficiato di maggiori conoscenze, ma non hanno saputo approfittarne, saranno perduti. Chi è vittima di cattive abitudini deve comprendere la necessità di coinvolgersi personalmente per ottenere un cambiamento. Altri possono farlo impegnandosi con tutte le loro forze per aiutarlo. La grazia di Dio è offerta liberamente. Gesù intercede per lui, gli angeli possono intervenire, ma tutto sarà inutile se non combatterà personalmente la sua battaglia per la liberazione. Le ultime parole di Davide al giovane Salomone, che ben presto avrebbe ricevuto la corona di Israele, furono: «Fortificati e comportati da uomo». Queste parole ispirate sono rivolte anche a ogni essere umano che lotta per la corona immortale. Coloro che si lasciano andare all'intemperanza devono essere guidati a comprendere l'importanza di un rinnovamento morale per essere veri uomini. Dio li chiama a rinnovarsi e, grazie alla forza del Cristo, riconquistare quella dignità che era stata donata loro dal Creatore e poi persa nel desiderio di soddisfare le proprie passioni. Sperimentando la tentazione, cioè la forza del desiderio che li induce a cedere, molti uomini gridano disperati: «Non posso resistere al male!» Dite loro che è possibile farlo e si deve farlo. Hanno ceduto più volte, ma non deve essere sempre così. Non hanno forza morale e sono dominati dalle abitudini di una vita vissuta nel peccato. Le loro promesse e le loro decisioni sono come un castello di sabbia. La consapevolezza delle promesse non mantenute e degli impegni disattesi indebolisce la loro fiducia nella propria sincerità e li induce a pensare che Dio non possa accettare i loro sforzi o aiutarli. Ma essi non devono disperare. Chi si affida al Cristo non sarà più schiavo di abitudini, predisposizioni ereditarie o acquisite. Invece di essere schiavi delle tendenze più vili, devono dominare i desideri e le passioni. Nella lotta contro il male, il Signore non ci ha abbandonati a noi stessi e alle nostre forze limitate. Indipendentemente dalle nostre tendenze al male, possiamo vincere tramite la forza che Egli è sempre disposto a offrirci. La forza di volontà. Chi è tentato deve comprendere che cos'è la vera forza di volontà. Si tratta della potenza che disciplina la natura umana, che permette di decidere e scegliere. Tutto dipende dall'uso corretto della volontà. Il desiderio di essere buoni e puri è positivo, ma non è sufficiente. Se ci fermiamo a questo livello, è tutto inutile. Molti sono responsabili delle loro disgrazie, perché si limitano a sperare e desiderare invece di vincere le loro cattive abitudini. Non affidano a Dio la loro volontà e non scelgono di onorarlo. Dio ci offre la possibilità di scegliere. Sta a noi perfezionare la scelta. Non possiamo cambiare il nostro cuore, dominare pensieri, impulsi, affetti. Non possiamo fare qualcosa per essere puri e pronti per collaborare con il Signore, ma possiamo scegliere di consacrarci a Lui e offrirgli la nostra volontà. Allora Egli potrà suscitare in noi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Così tutto il nostro essere sarà sotto il controllo del Cristo. Grazie all'uso corretto della volontà possiamo promuovere un cambiamento totale della nostra vita. Affidandoci alla volontà del Cristo, diventiamo partecipi della potenza divina e riceviamo la sua forza che ci rende sicuri. Chiunque decida di unire la propria volontà, per quanto debole e vacillante, con quella onnipotente e salda di Dio, può realizzare l'obiettivo di vivere una vita pura e nobile, superare i desideri e le passioni. Coloro che lottano per correggere le proprie tendenze dovrebbero ricevere indicazioni sui principi di una vita sana. Devono comprendere che le trasgressioni delle leggi della salute, dovute a condizioni di vita malsane e a propensioni innaturali, aprono la via all'alcolismo. Soltanto vivendo secondo i principi della salute possiamo sperare di essere liberati dal desiderio di stimoli artificiali. Dio ci accorderà la forza di vincere le passioni se accetteremo di collaborare con Lui e rispetteremo le sue leggi morali e fisiche. Chi si impegna ad attuare una riforma nella sua vita deve avere un'occupazione. Chi è in grado di lavorare non deve aspettarsi di ricevere cibo, vestiti e alloggio gratuitamente. Nel loro interesse si deve predisporre un piano affinché chi riceve possa donare l'equivalente. È importante incoraggiare ogni sforzo fatto per assicurarsi il proprio sostentamento. In questo modo aumenterà l'autostima e verrà assicurata un'indipendenza positiva. Occupare la mente e il corpo in un lavoro utile è fondamentale per prevenire le tentazioni. Delusioni e pericoli. Chi cerca di realizzare un'opera di riforma spesso resterà deluso. Molti di coloro che promettono di cambiare modificheranno solo superficialmente abitudini e comportamento. Dopo aver seguito un impulso momentaneo, daranno l'impressione di essere cambiati, ma il cuore non si è rinnovato. Continuano a cullarsi nel loro egoismo. Desiderano soddisfare i piaceri più vili e abbandonarvisi. Non sanno come si migliora il carattere e quindi non si può essere certi che rimangano fedeli ai principi. Hanno indebolito le loro forze mentali e spirituali, cedendo a desideri e passioni, e tutto questo li ha resi fragili. Sono incostanti, variabili e sensuali. Spesso rappresentano una fonte di pericolo per gli altri. Considerati come uomini e donne convertiti, vengono affidati loro ruoli di responsabilità, e così occupano posti per cui il loro influsso può corrompere persone in buona fede. Anche chi cerca di attuare sinceramente una riforma non è esente dal rischio di fallire. È importante trattare queste persone con grande saggezza, ma anche con affetto. La tendenza a esaltare coloro che sono stati salvati da situazioni difficili può essere la causa della loro rovina. L'abitudine di invitare uomini e donne a testimoniare in pubblico le esperienze vissute nel peccato è un pericolo per chi ascolta e per chi racconta. Soffermarsi sugli scenari del peccato può corrompere la mente e lo spirito. L'importanza eccessiva attribuita ai convertiti può essere pericolosa per loro, tanto che alcuni potrebbero essere indotti a credere che la vita vissuta nel peccato abbia accordato loro una certa notorietà. Si possono sviluppare un desiderio di celebrità e uno spirito di eccessiva fiducia in se stessi che possono risultare fatali. Solo diffidando di se stessi e contando sulla grazia del Cristo si può preservare il proprio equilibrio. Coloro che dimostrano di essere veramente convertiti devono essere guidati a lavorare per gli altri. Non emarginate chi ha deciso di liberarsi di Satana per accettare Gesù. Se qualcuno manifesta che lo Spirito di Dio agisce in lui, deve essere incoraggiato a collaborare all'opera del Signore. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Coloro che possono contare sulla sapienza divina riconosceranno che ha bisogno di aiuto ed è sinceramente pentito. Senza incoraggiamento non sarebbe in grado di sperare. Il Signore farà il possibile perché i suoi collaboratori accolgano con affetto e amicizia chi è insicuro ma pentito. Qualunque siano stati i loro peccati, per quanto siano caduti in basso, se si pentono e si rivolgono a Gesù, Egli li accoglierà. Cercate di offrire loro qualcosa da fare nell'opera del Signore. Se desiderano risollevare altri che sono caduti nell'abisso del peccato, dovrete offrire loro l'occasione di farlo. Fate il possibile perché si impegnino a lavorare per il Maestro. Quando nella vita di coloro che si erano abbandonati al peccato brilla la luce divina, essi sono in grado di lavorare con successo in favore di chi è schiavo degli stessi peccati che hanno minato la loro esistenza. Tramite la fede in Cristo saranno in grado di assumersi incarichi importanti e responsabilità elevate nell'opera di salvezza dell'umanità. Essi conoscono le debolezze e la corruzione della natura umana, la forza del peccato e il potere delle cattive abitudini. Rendendosi conto della loro incapacità di vincere senza l'aiuto del Cristo, essi grideranno: «Ti affido la mia vita senza speranza». Essi possono svolgere un'opera molto utile. Chi è stato tentato e ha sperimentato la sofferenza, per il quale sembravano non esserci più possibilità, ma che era stato salvato grazie al messaggio dell'amore divino, può comprendere meglio come salvare altri uomini. Il suo cuore che vibra di amore per il Cristo, che lo ha cercato e condotto nell'ovile del Signore, sa come entrare in contatto con coloro che si sono allontanati da Dio. Egli può condurre i peccatori verso l'agnello di Dio. Non ha forse affidato se stesso senza riserve al Signore e non è stato accolto nel suo ovile per amore del Figlio? Quella debole mano che si protendeva invocando aiuto è stata afferrata e grazie a quest'opera i molti figli perduti sono stati ricondotti al Padre. Ogni uomo che lotta per elevarsi da una vita di peccato a una vita più pura, può trovare un punto di riferimento nella seguente affermazione. Non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Se qualcuno ha sete della speranza della pace e della liberazione dalle sue tendenze al male, venga a me e beva. L'unica soluzione è costituita dalla grazia e dalle promesse del Cristo. I buoni propositi, che si fondano sulle proprie forze, non sono efficaci. Anche i migliori desideri di impegnarsi per vincere le cattive abitudini non risultano utili. Gli uomini non riusciranno a vivere in armonia con i principi della temperanza finché i loro cuori non saranno rinnovati dalla grazia divina. Non possiamo allontanarci da soli dal peccato nemmeno per un istante. Dobbiamo dipendere da Dio in ogni momento. La vera riforma inizia con la purificazione dello spirito. La nostra opera in favore di chi è vittima del peccato avrà successo soltanto quando la grazia del Cristo rinnova il carattere e lo spirito ci porta a un'unione vivente con Dio. Gesù visse una vita di perfetta ubbidienza alla legge divina, offrendo così un esempio per ogni essere umano. Grazie alla sua potenza e guidati da lui, dobbiamo vivere come visse durante la sua esperienza terrena. Per svolgere un'opera positiva nei confronti di coloro che sono peccatori, dobbiamo presentare i principi della legge divina e la necessità di osservarla. Dovete sempre sottolineare che vi è una grande differenza fra coloro che servono Dio e quelli che non lo fanno. Dio è amore, ma non può giustificare la trasgressione volontaria dei comandamenti. I principi del suo governo sono tali che non possono sfuggire alle conseguenze della disubbidienza. Egli può onorare solo coloro che lo onorano. Il nostro comportamento durante la vita terrena deciderà il nostro destino eterno. Raccoglieremo quello che abbiamo seminato, secondo il principio della causa e dell'effetto. Dio può accettare solo una perfetta ubbidienza. Le sue richieste sono chiare. Non ci ha imposto nulla che non fosse necessario per essere in armonia con Lui. Dobbiamo presentare ai peccatori i veri obiettivi per il rinnovamento del carattere e guidarli al Cristo, che si può raggiungere tramite la sua grazia. Il Salvatore si è assunto la responsabilità del male esistente nel mondo. Ha vissuto una vita senza peccato, affinché gli uomini non temessero di non riuscire a vincere a causa della debolezza umana. Gesù è venuto per renderci partecipi della natura divina, e la sua vita dimostra che l'umanità, unita alla divinità, sconfigge il peccato. Il Cristo, il Salvatore, ha vinto per dimostrare agli uomini che possono farlo anche loro. Alle tentazioni di Satana, Gesù oppose la parola di Dio. Sperando nelle promesse divine, trovò la forza di ubbidire ai suoi comandamenti, e così il tentatore non riportò il successo. A ogni tentazione rispondeva: «Sta scritto». Dio ci ha donato la sua parola perché possiamo sconfiggere il male. Le sue promesse sono straordinarie. Voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Incoraggiate coloro che sono tentati a non limitarsi a considerare le circostanze, la propria debolezza o la forza della tentazione, ma solo la potenza della sua parola. Tutta la forza delle scritture è a nostra disposizione. Il salmista dice: «Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Per ubbidire alle parole delle tue labbra, mi sono guardato dalle vie del violento». Incoraggiate i peccatori. Presentateli a Dio in preghiera. Molti di coloro che sono stati vinti dalla tentazione si sentono umiliati per i loro errori e ritengono sia inutile avvicinarsi a Dio, ma questo è un pensiero suggerito dal nemico. Quando hanno peccato e sentono di non riuscire a pregare, rivelate loro che quello è proprio il momento di farlo. Si vergogneranno, si sentiranno umiliati, ma se confesseranno i loro peccati, colui che è fedele e giusto li libererà dalle loro colpe. Nessuno è più incapace e nello stesso tempo invincibile dell'uomo che, rendendosi conto della sua nullità, si affida completamente ai meriti del Salvatore. Pregando, studiando le scritture, confidando nella presenza divina, anche l'uomo più debole può vivere in contatto con il Cristo vivente, che lo sosterrà con la sua mano e non lo abbandonerà mai. Chiunque vive in comunione con il Cristo può appropriarsi di queste parole e dire: «Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Non ti rallegrare per me, o mia nemica. Se sono caduta, mi rialzerò. Se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Dio ha promesso: renderò gli uomini più rari del loro fino, più rari dell'oro di Ofir. Anche per voi, rimasti tranquilli fra gli ovili, si coprono d'argento le ali della colomba e d'oro le sue piume. Coloro a cui Gesù ha perdonato di più lo ameranno di più, e nel giorno del giudizio saranno vicino al suo trono. Vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Aiutare i disoccupati e i senza tetto. Molti uomini e donne generosi si interessano della condizione dei poveri e cercano tutti i mezzi possibili per sostenerli. Poiché anche i disoccupati e i senza tetto possono essere aiutati a godere delle benedizioni divine e a vivere secondo la sua volontà, molti si impegnano a trovare soluzioni anche per loro. Fra gli esperti e i responsabili dei governi sono pochi coloro che riescono a individuare le cause della difficile situazione in cui si trova la nostra società. Coloro che detengono il potere di guidare gli stati non sanno risolvere il problema della povertà, della miseria e della crescente criminalità e non riescono a offrire maggiori garanzie per gli investimenti commerciali. Se gli uomini facessero riferimento agli insegnamenti della parola di Dio, troverebbero una soluzione a tutti questi problemi inquietanti. Nell'Antico Testamento ci sono molte indicazioni sul lavoro e le possibilità di soccorrere i poveri. Nel piano di Dio, per Israele, ogni famiglia disponeva di un'abitazione con il relativo terreno da coltivare. Erano stati previsti i mezzi e gli incentivi per condurre una vita utile, operosa e indipendente. Nessun progetto umano è mai riuscito a prevedere un piano migliore, e il fatto che sia stato abbandonato è una delle cause dell'attuale diffusione della povertà. Quando Israele si stabilì in Canaan, il territorio venne diviso equamente fra il popolo. Solo i Leviti vennero esclusi dalla spartizione, in quanto responsabili del santuario. Le tribù vennero censite in base alle famiglie, e ogni famiglia venne assegnata una proprietà in proporzione al numero dei suoi membri. Anche se ognuno poteva disporre per un certo periodo di tempo dei suoi beni, non poteva però alienare per sempre quella che sarebbe stata l'eredità dei suoi figli. In qualsiasi momento avesse avuto la possibilità di riscattare il terreno, avrebbe potuto farlo. I debiti venivano rimessi ogni 7 anni, e nel 50°, l'anno del Giubileo, ogni terreno tornava al legittimo proprietario. Le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia, e voi siete da me come stranieri e ospiti. Perciò in tutto il paese che sarà vostro possesso concederete il diritto di riscatto del suolo. Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo, verrà e riscatterà ciò che suo fratello ha venduto. E se uno giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, rientrerà nella sua proprietà. Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino all'anno del Giubileo, e al Giubileo ne riavrà il possesso. Santificherete il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un Giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Così a ogni famiglia era assicurata la sua proprietà e la società veniva salvaguardata dagli eccessi della ricchezza e della povertà. Il lavoro manuale. In Israele il lavoro manuale era considerato un dovere. Ogni padre doveva insegnare al figlio un lavoro. Anche gli uomini più importanti erano in grado di esercitare un mestiere. Per le donne, invece, era essenziale la conoscenza dei doveri riguardanti la conduzione della casa. E anche per quelle delle classi più elevate, le capacità in questo campo erano considerate fondamentali. Nelle scuole dei profeti venivano insegnati vari mestieri e molti degli allievi si mantenevano grazie al loro lavoro. L'assistenza ai poveri. Naturalmente queste disposizioni non potevano eliminare la povertà. Nel piano di Dio non era previsto che la povertà scomparisse completamente, perché essa rientrava fra quegli strumenti pedagogici che egli utilizza per formare il carattere. I bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese. Se ci sarà in mezzo a voi, in una delle città del paese, che il Signore, il tuo Dio, ti dà un fratello bisognoso, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, anzi, gli aprirai largamente la mano e gli presterai tutto ciò che gli serve per la necessità in cui si trova. Se uno dei vostri diventa povero e privo di mezzi, tu lo sosterrai, come sosterrai lo straniero e l'ospite, affinché possa vivere presso di te. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo angolo il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. Se mietendo il tuo campo vi avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo. Quando scuoterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami. Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a coglierne i grappoli rimasti. Saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Nessuno deve temere che la generosità porti alla rovina. L'obbedienza ai comandamenti divini assicura solo prosperità. A motivo di questo, il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano. Tu farai dei prestiti a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Dominerai su molte nazioni ed esse non domineranno su di te. L'etica degli affari. La parola di Dio non accetta una politica che arricchisca una classe tramite l'oppressione e le sofferenze di un'altra. In ogni nostra transazione commerciale ci propone di metterci al posto di colui con cui stiamo trattando, a non pensare semplicemente al nostro interesse, ma anche a quello dell'altro. Chi si serve delle difficoltà altrui per trarne vantaggio e cerca di approfittare della debolezza o dell'incompetenza di un altro, trasgredisce i principi e gli insegnamenti della parola di Dio. Non calpesterai il diritto dello straniero o dell'orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova. Quando presterai qualche cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno. Te ne starai fuori e l'uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà il pegno fuori. Se quell'uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno. Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole, perché esso è l'unica sua coperta e la veste con cui si avvolge il corpo. Con che dormirebbe? E se egli grida a me, io lo udirò, perché sono misericordioso. Se vendete qualcosa al vostro prossimo, o se comprate qualcosa da lui, nessuno inganni il suo prossimo. Non commettete ingiustizie nei giudizi, né con le misure di lunghezza, né con i pesi, né con le misure di capacità. Non avrai nella tua borsa due pesi, uno grande e uno piccolo. Non avrai in casa due misure, una grande e una piccola. Avrete bilance giuste, pesi giusti. Da a chi ti chiede, e a chi desidera un prestito da te non voltare le spalle. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha pietà e dona. Consigliaci, fa giustizia. In pieno mezzogiorno stendi su di noi l'ombra tua densa come la notte, nascondi gli esuli, non tradire i fuggiaschi. Lascia abitare presso di te gli esuli, sii tu per loro un rifugio contro il devastatore. Il piano di Dio per Israele doveva rappresentare un insegnamento per tutta l'umanità. Come sarebbe diversa la nostra società se questi principi venissero applicati anche oggi? Nelle ampie distese del creato c'è abbastanza spazio perché i sofferenti e i poveri trovino una casa. La natura offre risorse sufficienti per assicurare loro il nutrimento. Nella profondità della terra vi sono tesori per tutti coloro che hanno il coraggio, la volontà e la perseveranza di attingervi. La coltivazione del suolo, l'occupazione affidata da Dio all'uomo nell'Eden, offre a migliaia di persone la possibilità di assicurarsi il sostentamento. Confida nel Signore e fa il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Migliaia di persone che affollano le città, aspettando l'occasione di guadagnarsi qualcosa, potrebbero trovare lavoro coltivando la terra. Spesso i miseri guadagni non vengono neanche spesi per acquistare del pane, ma finiscono nelle tasche di chi vende liquori che distruggono il corpo e lo spirito. Molti considerano il lavoro come un impegno insopportabile e cercano di procurarsi il necessario senza fare sacrifici, piuttosto che tramite un'onesta fatica. Il desiderio di vivere senza lavorare è il presupposto della miseria, del vizio e della violenza senza limiti. La periferia della città. Nelle grandi città vi sono persone che ricevono meno cure e attenzioni degli animali. Pensate a quante famiglie vivono ammassate in agglomerati urbani, in cantine buie dove regnano l'umidità e la sporcizia. Vi sono bambini che nascono, crescono e muoiono in tuguri miserabili. Non hanno occasione di vedere le bellezze naturali create da Dio per allietare ed elevare l'animo. Coperti di stracci e sempre affamati, vivono in luoghi in cui regnano il vizio e la corruzione, e il loro carattere viene modellato dalla miseria e dalla depravazione che li circonda. Vi sono bambini che sentono pronunciare il nome di Dio solo quando viene bestemmiato, odono solo parole volgari, imprecazioni e ingiurie. L'odore dell'alcol e del tabacco, le esalazioni disgustose e la corruzione morale pervertono i loro sensi. Molti si ritrovano sulla strada della criminalità, nemici di quella stessa società che li ha lasciati nella miseria fisica e morale. Comunque, non tutti gli abitanti dei quartieri poveri appartengono a queste categorie. Vi sono uomini e donne caduti in miseria in seguito a malattie, disgrazie, speculazioni e truffe. Molti, anche se onesti e pieni di buona volontà, impoveriscono per mancanza di preparazione nella gestione degli affari. L'ignoranza spesso non li aiuta a lottare contro le difficoltà della vita. Si affollano nelle città e non sempre riescono a trovare lavoro. Circondati dal vizio, sono esposti a forti tentazioni. Spesso identificati con i più depravati, con i quali vivono, riusciranno a non cadere così in basso solo grazie a terribili lotte interiori e con l'aiuto della potenza divina. Molti preservano la loro integrità scegliendo di soffrire piuttosto che cedere al peccato e quindi hanno tanto bisogno di aiuto, simpatia e incoraggiamento. Se i poveri che affollano le città potessero abitare in campagna, troverebbero non solo un modo diverso per vivere, ma anche la salute e la felicità che forse non hanno mai sperimentato. La vita in città gli riserva duro lavoro, cibo scarso, pesanti restrizioni, sofferenze e privazioni. Per loro sarebbe una vera e propria benedizione poter lasciare la città con le tentazioni, il chiasso e la violenza. La miseria e la tristezza per trovare la tranquillità, la pace e la purezza della campagna. Se molti di coloro che vivono nelle città, dove non c'è una zolla di erba verde, dove si vedono solo cortili sporchi, vicoli stretti, muri di mattoni e strade lastricate, e il cielo sempre oscurato dalla polvere e dal fumo, avessero l'opportunità di vivere in campagna fra campi verdi, boschi, colline, ruscelli, e sotto un cielo limpido, con l'aria fresca e pura, penserebbero di essere in paradiso. Avendo la possibilità di godere di indipendenza e intimità, senza limiti di leggi burocratiche, di abitudini e condizionamenti mondani, riuscirebbero a percepire la bellezza della natura. Potrebbero riconoscere la presenza di Dio. Molti imparerebbero a rivolgersi a Lui tramite la natura. La sua voce parlerebbe ai loro cuori della pace e dell'amore. La mente, l'anima e il corpo potrebbero beneficiare della sua potenza risanatrice e vivificante. Per sviluppare laboriosità e capacità utili ad assicurarsi il proprio sostentamento, molti hanno bisogno di aiuto, incoraggiamento e consigli. Per molte famiglie povere, la migliore opera di evangelizzazione potrebbe consistere nell'aiutarli a sistemarsi in campagna, insegnando loro il modo per guadagnarsi da vivere. Questi consigli sono utili non solo per gli abitanti delle città, ma anche per quelli della campagna. Infatti, nonostante potenzialmente possano disporre dei mezzi per condurre una vita migliore, molti vivono in miseria. Interi villaggi ignorano tecniche di lavoro e principi igienici. Ci sono famiglie che abitano in baracche con mobilio, abiti e arnesi di lavoro insufficienti. Sono privi di comodità, non dispongono di libri e non hanno la possibilità di svilupparsi culturalmente. Gli animi abbruttiti, i corpi deboli e deformi, mostrano gli effetti di ereditarietà e cattive abitudini. Questa gente deve essere aiutata. Hanno vissuto senza risorse nell'ozio e nella degradazione, e quindi è necessario orientarli verso abitudini di vita più sane. Come far nascere in loro il desiderio di migliorare? Come guidarli verso ideali di vita più elevati? Come aiutarli a riprendersi? Che cosa si può fare dove regna la povertà e si lotta per la sopravvivenza? Si tratta di un'opera difficile, e questa riforma non si realizzerà se non verranno aiutati dall'esterno. Secondo il piano di Dio, ricchi e poveri, devono essere uniti da vincoli di simpatia e solidarietà. Coloro che dispongono di mezzi, talenti e capacità devono usarli in favore del prossimo. Gli agricoltori cristiani possono compiere quest'opera aiutando i poveri a trovare una sistemazione in campagna, insegnando loro a coltivare i terreni e renderli produttivi, a usare gli attrezzi agricoli, a coltivare legumi e cereali o piantare e curare i frutteti. Molti non riescono ad avere raccolti adeguati. I loro orti non sono ben curati, i campi non vengono seminati al momento opportuno, il suolo è lavorato superficialmente ed essi attribuiscono il loro insuccesso alla mancanza di fertilità del terreno. Spesso basterebbe lavorare meglio per avere raccolti abbondanti. Limitatezza nei criteri, scarso impegno, negligenza nella ricerca di metodi migliori richiedono una riforma nel sistema di coltivazione. Insegnate i metodi più adeguati a tutti coloro che vogliono imparare. Se non accettano le vostre proposte innovative, cercate di usare molto tatto. Coltivate bene i vostri terreni, parlatene con i vostri vicini quando ne avete l'occasione e fate in modo che sia il vostro raccolto a pubblicizzare il metodo giusto. Mostrate quello che si riesce a ottenere quando il terreno è ben coltivato. Si dovrebbero creare attività che permettano alle famiglie povere di trovare un'occupazione. Falegnami, fabbri e chiunque sappia fare un lavoro utile dovrebbe insegnare e aiutare gli inesperti e i disoccupati. Nell'assistenza in favore dei poveri ci sono ampie possibilità sia per gli uomini sia per le donne. La cuoca, la sarta, l'infermiera possono insegnare ai membri delle famiglie più povere a cucinare, aggiustare abiti, curare i malati e tenere pulita la casa. Fate il possibile perché i ragazzi e le ragazze imparino un mestiere utile. Famiglie missionarie. È importante che delle famiglie si stabiliscano in luoghi disabitati. Contadini, costruttori, finanziatori e persone in grado di svolgere varie arti o mestieri dovrebbero andare in località disabitate per migliorare i terreni, creare piccole industrie, costruire case semplici per sé e per i vicini. Dio ha reso piacevoli anche i luoghi più aspri e selvaggi, con straordinarie bellezze della natura. Questo potrebbe essere il nostro obiettivo. Anche i luoghi deserti e più brutti della terra possono diventare come il giardino di Dio. In quel giorno i sordi udranno le parole del libro e liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili avranno abbondanza di gioia nel Signore e i più poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Spesso possiamo aiutare i poveri semplicemente insegnando loro uno stile di vita o un metodo di lavoro. Generalmente chi non è stato abituato a lavorare, chi non è diligente, perseverante, economo e altruista, non sa affrontare la vita. Per trascuratezza e mancanza di buonsenso, spreca ciò che potrebbe bastare a mantenere comodamente la sua famiglia se utilizzato con attenzione e parsimonia. Il campo lavorato dal povero dà cibo in abbondanza, ma c'è chi perisce per mancanza di equità. Offrendo qualcosa ai poveri, possiamo anche fare del male, perché insegniamo loro a dipendere dagli altri. In questo modo incoraggiamo l'egoismo e la miseria, che possono condurre all'ozio e all'intemperanza. Chi può provvedere al proprio sostentamento non ha diritto di essere a carico degli altri. Qualcuno dice: la società deve mantenermi. Questa è una menzogna, un inganno, una frode. La comunità sociale non deve mantenere nessuno che sia in grado di poter lavorare per guadagnarsi il necessario. La vera forma di carità aiuta gli uomini a sostenere se stessi. Se qualcuno bussa alla nostra porta per chiedere del cibo, non dobbiamo rimandarlo via affamato. Può essere povero a causa delle disgrazie verificatesi nella sua vita. La vera beneficenza va oltre il dare. Significa interessarsi al benessere degli altri. Dobbiamo cercare di comprendere i bisogni dei poveri e degli infelici e accordare loro l'aiuto necessario. Offrire attenzione, tempo e impegni personali costa molto di più che dare semplicemente del denaro, ma è la forma di beneficenza più vera. Coloro a cui è stato insegnato a guadagnare ciò che ricevono impareranno ben presto a farne l'uso migliore. Impareranno anche ad avere fiducia in sé. Acquisiranno la capacità di essere indipendenti e di aiutare gli altri. Insegnate a chi spreca il tempo e le occasioni l'importanza di adempiere ai doveri della vita. Spiegate che la religione della Bibbia non rende gli uomini oziosi. Gesù ha sempre incoraggiato l'impegno. Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Egli disse agli indolenti: bisogna che io compia mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. È un privilegio per tutti presentare al mondo un modello di comportamento tramite le proprie abitudini, l'ordine, la vita familiare, come una prova di quello che può fare il messaggio del Vangelo per coloro che lo accettano. Il Cristo è venuto per darci un esempio di quello che possiamo diventare. Egli vuole che i suoi discepoli siano dei modelli in ogni situazione della vita. Desidera che l'immagine divina si noti anche all'esterno. Le nostre case e l'ambiente in cui viviamo dovrebbero essere un esempio per presentare un metodo per migliorare, perché cura, pulizia, buon gusto e finezza possano sostituire l'ozio, la sporcizia, le maniere rozze e il disordine. Con la nostra vita e il nostro esempio possiamo aiutare gli altri a rendersi conto dei lati negativi del loro carattere o delle realtà che li circondano e con cortesia cristiana incoraggiarli a migliorare. Manifestando il nostro interesse per loro, troveremo le occasioni per motivarli a utilizzare le loro energie per cose più utili. Speranza e coraggio. Senza speranza e coraggio non possiamo fare nulla. Rivolgete parole di speranza e sostegno ai poveri e ai disperati. Se fosse necessario, offrite loro una prova tangibile del vostro interesse, aiutandoli se si trovano in difficoltà. Anche i migliori devono ricordarsi che sbagliano ancora in molti casi e che non è piacevole sentirsi rinfacciare i propri errori e vedersi indicare un modello da seguire. Ricordate che la gentilezza è più utile della censura. Insegnando agli altri, dovete anche dimostrare che desiderate che migliorino, che siete disposti a sostenerli e se sbaglieranno, sarete ancora pronti ad aiutarli. Se in qualche circostanza non riusciranno a superare i loro limiti, non affrettatevi a condannarli. La semplicità, lo spirito di sacrificio e la capacità di risparmiare, elementi essenziali che i poveri devono acquisire, spesso sembrano traguardi spiacevoli e difficili da raggiungere. I modelli e lo spirito del mondo suscitano e nutrono continuamente la superbia, l'ostentazione, la dissipazione, la licenziosità e la pigrizia. Per questi motivi migliaia di persone sono vittime della povertà e impediscono ad altri di risollevarsi dalla degradazione e dalla miseria. I cristiani devono incoraggiare i poveri a non subire l'influsso di queste realtà. Il Cristo è venuto a vivere nel mondo in umiltà. Era di estrazione sociale modesta. Il Re del Cielo, il Re di Gloria, il capo di tutti gli eserciti del cielo, umiliò se stesso accettando di diventare uomo e scelse una vita di povertà e sottomissione. Visse come le classi sociali più povere. Lavoro, fatica e privazioni caratterizzarono la sua esperienza quotidiana. Le volpi hanno delle tane, egli diceva, e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliolo dell'uomo non ha dove posare il capo. Gesù non cercava l'ammirazione e la lode degli uomini. Non guidò un esercito e non governò regni terreni. Non cercò il favore dei ricchi e dei poveri o una posizione fra i capi della nazione. Abitò fra i più umili. non tenne in considerazione le artificiose distinzioni sociali del suo tempo. Ignorò i privilegi per nascita, ricchezza, abilità, sapienza e posizione. Il Cristo, che era il principe del cielo, non scelse i suoi discepoli fra gli avvocati, i saggi, i governatori, gli scribi o i farisei. Non contò sulla collaborazione di questo tipo di persone perché erano orgogliosi della loro sapienza e della loro posizione, radicati nelle loro tradizioni e superstizioni. Colui che poteva leggere nei cuori scelse umili pescatori desiderosi di imparare. Mangiò con pubblicani e peccatori. Si unì a persone semplici non perché condividesse le loro scelte, ma per trasmettere con le parole e l'esempio i giusti principi divini e risollevarli così dalla degradazione umana. Gesù cercò di cambiare i falsi parametri sociali sul valore degli uomini. Si unì ai poveri per togliere alla povertà il marchio con cui il mondo l'aveva bollata. Eliminò per sempre l'alone di disprezzo che la circondava, favorendo i poveri, gli eredi del regno di Dio. Ci indica la via che percorse dicendo: «Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua». I credenti devono incontrare le persone là dove si trovano per aiutarle non a credersi qualcuno, ma a essere qualcuno, grazie al loro carattere. Insegnate loro come Gesù lavorava e si sacrificava. Aiutateli a imparare con spirito di sacrificio e rinuncia. Insegnate loro a essere responsabili e a non conformarsi alle mode. La vita è troppo preziosa e ricca di sacre e solenni responsabilità per essere sprecata egoisticamente. Le realtà più importanti della vita. Le persone non riescono a comprendere le vere finalità della vita. Attratti dall'apparenza, diventano ambiziosi e mondani e così sacrificano ciò che è importante. Gli elementi fondamentali della vita, semplicità, onestà, sincerità, purezza, non si possono né comprare né vendere. Esse sono a disposizione degli ignoranti e degli istruiti, degli umili lavoratori e degli importanti uomini di Stato. Dio ha previsto delle gioie che possono essere godute sia da ricchi sia da poveri, pensieri puri, azioni disinteressate, soddisfazioni nel pronunciare parole di simpatia e compiere buone azioni. La presenza del Cristo nella vita di queste persone ne illumina altre che vivono nelle tenebre. Aiutando i poveri a risolvere i loro problemi materiali, tenete sempre presenti quelli spirituali. La vostra vita deve testimoniare della potenza del Salvatore. Il vostro carattere deve rivelare il livello di perfezione che tutti possono raggiungere. Insegnate il messaggio del Vangelo con semplici lezioni pratiche e fate in modo che tutto ciò di cui vi occupate sia utile per la formazione del carattere. Nell'ambiente in cui vivono, anche i più deboli e i più semplici possono essere collaboratori di Dio e avere la consolazione della sua presenza e il sostegno della sua grazia. È inutile che si logorino per i problemi economici e le preoccupazioni. È utile che agiscano giorno dopo giorno per adempiere fedelmente il compito assegnato loro da Dio. Egli avrà cura di loro, perché dice: «Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù». Le benedizioni divine si estendono a tutte le sue creature. Egli le ama tutte e non fa differenze, se non per una particolare compassione per coloro che devono portare i pesi più duri nella vita. I figli di Dio dovranno affrontare prove e difficoltà che dovrebbero essere accettate con serenità, ricordando che per tutto ciò che il mondo negherà a loro, Dio li ricompenserà abbondantemente. Egli rivela la sua potenza e la sua sapienza quando siamo in difficoltà, in risposta a umili preghiere. Abbiate fiducia in colui che esaudisce e risponde alle preghiere. Egli potrà aiutarci in ogni circostanza. Colui che ha creato l'uomo e lo ha dotato di meravigliose facoltà fisiche, mentali e spirituali, gli accorderà anche il necessario per il suo sostentamento. Colui che ci ha donato la sua parola, le foglie dell'albero della vita, ci rivelerà anche il modo per assicurarci quello di cui abbiamo bisogno. Come può colui che guida l'aratro e i buoi ottenere la saggezza? Se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro. Il suo Dio gli insegna la regola da seguire e lo istruisce. Anche questo procede dal Signore degli eserciti. Meravigliosi sono i suoi disegni, grande è la sua saggezza. Colui che in Eden insegnò ad Adamo ed Eva come curare il giardino, accorderà anche oggi le conoscenze necessarie per coltivare la terra. Dio offrirà nuove possibilità a coloro che si affidano a Lui e gli ubbidiscono. Fate il possibile perché perseverino con coraggio nella certezza che Dio provvederà ai loro bisogni secondo le ricchezze delle sue benedizioni. Il Salvatore, che sfamò la folla con 5 pani e 2 pesci, può distribuire anche oggi il frutto delle nostre fatiche. Colui che disse ai pescatori della Galilea di gettare le reti per pescare, e quando ubbidirono le riempì al punto che potevano rompersi, desidera che il suo popolo consideri questo intervento come una prova di ciò che farà anche per loro. Quel Dio che donò a Israele la manna nel deserto vive e regna ancora. Egli guida il suo popolo e gli accorda capacità e intelligenza per l'opera che devono realizzare. Egli darà saggezza a coloro che si impegnano a compiere il loro dovere con intelligenza e responsabilità. Il Creatore, padrone del mondo, è ricco di risorse e benedirà chi cerca di aiutare il prossimo. Dobbiamo elevare il nostro sguardo in alto con fede. Non dobbiamo scoraggiarci per un apparente insuccesso e neanche per un ritardo. Dovremmo lavorare con allegria, speranza, gratitudine, nella convinzione che la terra riserva al lavoratore attento ricchi tesori, beni più preziosi dell'oro e dell'argento. I monti e le colline cambiano, la terra invecchia come un abito logoro, ma la bontà divina, che apparecchia per il suo popolo una tavola nel deserto, è eterna. Sostenere i poveri. Dopo aver aiutato i poveri, rimangono ancora le vedove e gli orfani, gli anziani, i deboli e i malati che hanno bisogno di cure e simpatia. Non ci dobbiamo mai dimenticare di loro. Essi sono affidati da Dio alla compassione, all'amore, alla cura di tutti coloro che egli ha scelto come suoi amministratori. La famiglia della Chiesa. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Il Cristo ha affidato alla sua Chiesa il compito specifico di soccorrere i membri che sono in difficoltà. Egli permette che i poveri siano presenti in ogni comunità. Essi saranno sempre fra noi. E il Cristo affida ai membri la responsabilità personale della loro cura. Così come i componenti di una famiglia si alternano fra loro, assistendo i parenti malati, sostenendo gli afflitti, insegnando agli ignoranti, educando gli inesperti, la comunità dei credenti ha il dovere di assistere i deboli e i bisognosi. Essi non devono essere trascurati per nessun motivo. Vedove e orfani. Il Signore si preoccupa in modo particolare delle vedove e degli orfani. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. Poiché il tuo Creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Lascia i tuoi orfani, io li farò vivere e le tue vedove confidino in me. Molti padri, nel momento di separarsi dai loro cari, sono morti serenamente nella certezza della promessa che Dio avrebbe avuto cura di loro. Il Signore non aiuta le vedove e gli orfani con il miracolo della manna che cade dal cielo o inviando dei corvi a portare loro da mangiare, ma compie un miracolo nel cuore degli uomini, cancellando l'egoismo e suscitando l'amore cristiano. Egli affida ai suoi discepoli, come un tesoro prezioso, gli scoraggiati e coloro che hanno perso i loro cari e hanno diritto alla nostra simpatia. Nelle case con le migliori comodità, nelle dispense e nei granai dove sono conservate scorte abbondanti, nei magazzini pieni di tessuti e nelle casseforti con l'oro e l'argento, Dio ha provveduto i mezzi di sostentamento anche per coloro che sono in difficoltà. Egli ci chiama a essere dei canali della sua bontà. Molte vedove, insieme ai loro figli, lottano coraggiosamente per portare la loro duplice responsabilità, lavorando spesso al di là delle loro forze, per poter tenere con sé i loro piccoli e provvedere alle loro necessità. Hanno poco tempo per educarli e poche possibilità per offrire loro quelle cose che potrebbero rallegrare la vita. Per questo hanno bisogno di incoraggiamento, simpatia e aiuti concreti. Dio ci invita, per quanto è possibile, a colmare il vuoto lasciato dal Padre. Invece di mantenere le distanze e prendere semplicemente atto di ciò di cui non dispongono e delle difficoltà che devono affrontare, aiutiamoli in ogni modo possibile. Cerchiamo di assistere la madre stremata per la fatica condividendo le sue responsabilità. Vi sono molti bambini privi della guida dei loro genitori e dell'influsso positivo di una famiglia cristiana. I credenti devono aprire il loro cuore e le loro case a coloro che soffrono. L'opera che Dio ha affidato loro come compito personale non dovrebbe essere trasmessa a qualche istituzione di beneficenza o lasciata all'eventuale gesto generoso di qualche sconosciuto. Se dei bambini non hanno parenti che possano avere cura di loro, i membri di chiesa devono assicurargli una casa. Il Creatore ha stabilito che vivessimo nell'ambito di un nucleo familiare perché nell'atmosfera affettuosa di una famiglia cristiana il carattere dei bambini si svilupperà nel modo migliore. Molti che non hanno figli potrebbero fare un'opera buona in favore dei figli di altri. Invece di trascorrere il tempo prendendosi cura degli animali, potrebbero dedicarsi ai bambini, cercando di formare il loro carattere secondo il modello divino. Ecco l'occasione per manifestare il vostro amore per delle creature che non hanno famiglia. Quanti bambini potete condurre al Signore? Molti ne riceverebbero un vero beneficio personale. Gli anziani. Anche le persone anziane hanno bisogno di vivere in un'atmosfera familiare. Nella casa di fratelli e sorelle in fede potrebbero trovare consolazione per i cari che hanno perso. Se li incoraggiate a partecipare agli interessi e alle occupazioni della famiglia, li aiuterete a sentirsi utili. Fate comprendere loro che sono apprezzati e possono ancora fare qualcosa per gli altri. Questo rallegrerà il loro cuore e accorderà loro un nuovo interesse per la vita. Colui che con i capelli bianchi e il passo incerto si avvia verso la conclusione della sua esistenza, deve trovare aiuto presso persone amiche e vivere circondato da un'atmosfera familiare che gli permetta di adorare Dio fra persone conosciute e amate, aiutato da mani affettuose. I figli dovrebbero considerare un privilegio avere cura dei loro genitori. Se ciò non fosse possibile, allora è compito della Chiesa e questo dovere deve essere considerato come un vantaggio. Tutti coloro che condividono lo spirito del Cristo manifesteranno cura e affetto per i deboli e gli anziani. La presenza nella nostra casa di un nonno senza famiglia può offrirci un'opportunità preziosa per collaborare con il Cristo nella sua opera e sviluppare il nostro carattere a immagine di Dio. Le occasioni di incontro fra giovani e anziani sono una benedizione. Il giovane può portare un raggio di sole nel cuore e nella vita dei più vecchi. Coloro a cui la vita inizia a sfuggire hanno bisogno del contatto positivo con la speranza e l'ottimismo della gioventù. I giovani possono approfittare della saggezza e dell'esperienza dei nonni, ma soprattutto hanno bisogno di un'opportunità per offrire un servizio disinteressato. La presenza di qualcuno a cui offrire simpatia, pazienza e amore altruistico può rappresentare un beneficio inestimabile per molte famiglie. può rasserenare e migliorare l'atmosfera familiare, suscitare negli adulti e nei giovani modi gentili simili a quelli del Cristo. Questa esperienza assicura loro la grazia divina e li arricchisce dei tesori incorruttibili del cielo. Una prova di carattere. Poiché i poveri li avete sempre con voi, quando volete, potete far loro del bene. La religione pura e senza macchia davanti a Dio è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Il Cristo mette alla prova coloro che si professano suoi discepoli, affidando loro la cura dei deboli e dei poveri che hanno bisogno del loro aiuto. Amando e aiutando i sofferenti, dimostriamo il nostro amore per Lui. Se li trascuriamo, siamo falsi discepoli, estranei al Cristo e al suo amore. Dopo aver trovato un rifugio per gli orfani nelle famiglie, rimangono sempre tanti bambini che hanno bisogno di cure. Molti hanno ricevuto una cattiva eredità morale, non promettono niente di buono, sono poco attraenti fisicamente e a volte anche intrattabili, ma anche loro sono stati salvati dal sacrificio del Cristo e per Lui sono preziosi quanto lo sono per noi i nostri figli. Se non li aiutiamo, cresceranno nell'ignoranza e piano piano sceglieranno di vivere nel vizio e nella violenza. Molti di questi bambini potrebbero essere salvati se venissero accolti in un orfanotrofio. Queste strutture, perché possano essere efficaci, dovrebbero essere organizzate sul modello di una famiglia cristiana. Invece di prevedere grandi edifici in cui vengono riuniti un gran numero di bambini, dovrebbero essere di piccole dimensioni e sistemati in zone adeguate. Non dovrebbero essere costruiti nelle grandi città, ma in campagna, dove ci sarà del terreno da coltivare e dove i ragazzi saranno a contatto con la natura e godranno dei vantaggi dell'insegnamento pratico di un mestiere. Coloro che dirigono questi istituti devono essere uomini e donne buoni, ben preparati ed altruisti, che intraprendano quest'opera per amore del Cristo ed educhino per Lui questi bambini. Su queste basi molti ragazzi abbandonati e orfani potranno prepararsi per essere in futuro degli elementi utili della società, per fare onore al Cristo e a loro volta aiutare altri. Molti disprezzano il risparmio, confondendolo con l'avarizia e la grettezza. Ma lo spirito di sacrificio può collegarsi con la generosità. Senza risparmio non può esservi vera generosità, e dobbiamo risparmiare per poter donare. Nessuno può essere generoso senza spirito di sacrificio. Solo grazie a una vita di generosità, di rinuncia e di economie, sarà possibile compiere l'opera che ci è stata affidata come rappresentanti del Cristo. Non dobbiamo nutrire superbia e ambizione. Dobbiamo agire secondo i principi della vera abnegazione che sono stati rivelati da Gesù nel corso della sua esistenza. Sulle pareti della nostra casa, sui quadri, sui mobili, dovremmo leggere: «Conduci a casa tua gli infelici». Sui nostri armadi dovremmo vedere, come se fosse scritto con il dito di Dio, «Vesti coloro che sono nudi». Nella sala da pranzo, sulla tavola, dovremmo scorgere il messaggio «Dividi il tuo pane con chi ha fame». Sono tante le occasioni per essere utili. Spesso ci lamentiamo di non avere mezzi sufficienti a nostra disposizione, ma se i cristiani fossero veramente onesti, potrebbero moltiplicare i loro mezzi. Solo l'egoismo e la pigrizia ci impediscono di renderci utili. Quanto spreco per cose che sono soltanto idoli, assorbono pensieri, tempo e forze che dovremmo usare in modo più saggio. Quanto denaro viene sprecato per abitazioni, mobili costosi, piaceri egoistici, cibi sofisticati e non sani e per soddisfare desideri inutili. Quanto sprechiamo in regali che non servono a nessuno. Uomini che si professano cristiani investono per cose non necessarie, spesso dannose, molto più di quanto sarebbero disposti a fare per la salvezza degli uomini. Molti cosiddetti cristiani spendono così tanto nell'abbigliamento che non rimane loro nulla per aiutare gli altri. Pensano di avere il diritto di usare ornamenti preziosi e abiti di lusso senza rispetto per coloro che riescono con difficoltà a procurarsi anche i vestiti più modesti. Care sorelle, se foste disposte a mettere in pratica i principi biblici per quanto riguarda l'abbigliamento, avreste molte possibilità per aiutare le sorelle più povere. Non solo potreste disporre dei mezzi, ma anche del tempo. Spesso è ciò che manca di più. Potreste aiutare molte donne con consigli, tatto e abilità, indicando loro come possono vestirsi con semplicità e buon gusto. Molte donne non frequentano la casa di Dio perché i loro abiti logori e poco eleganti contrastano troppo con quelli delle altre. Molte persone sensibili considerano un'ingiustizia questi contrasti, si sentono profondamente umiliate e quindi dubitano del valore della religione, tanto che il loro cuore non si apre al messaggio del Vangelo. Gesù ordina: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Mentre ogni giorno muoiono migliaia di uomini a causa di carestie, massacri, incendi ed epidemie, è nostro dovere non spendere il denaro in cose inutili e non sperperare ciò che potrebbe essere importante per altri. Non è giusto sprecare il nostro tempo e i nostri pensieri. Ogni attimo vissuto all'insegna dell'egoismo è perduto. Se si valutasse e si utilizzasse in modo corretto il tempo a nostra disposizione, ne avremmo a sufficienza per tutto ciò che dobbiamo fare per noi stessi e per gli altri. Ogni cristiano deve lasciarsi guidare da Dio per l'uso del denaro e del tempo, delle energie e delle occasioni. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Date e vi sarà dato. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Chi dona al povero non sarà mai nel bisogno, ma colui che chiude gli occhi sarà coperto di maledizioni. Date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Aiutare i ricchi. Cornelio, il centurione romano, uomo ricco e di famiglia nobile, aveva un ruolo importante e di fiducia. Pagano per nascita, cultura ed educazione, entrando in contatto con gli ebrei, aveva imparato a conoscere il vero Dio e lo rispettava, manifestando una fede sincera e un interesse per i poveri. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Cornelio non conosceva il Vangelo rivelato nella vita e nella morte del Cristo, e Dio gli inviò un messaggio direttamente dal cielo, mentre con un altro messaggio ordinò all'apostolo Pietro di andare a cercarlo e istruirlo. Poiché Cornelio non faceva parte della comunità ebraica, giudei e rabbini lo avrebbero considerato pagano e impuro, ma Dio conosceva la sincerità del suo cuore e inviò dei messaggeri dal cielo perché insieme a Pietro potessero insegnare il Vangelo a questo ufficiale romano. Anche oggi Dio cerca di entrare in contatto con esponenti delle classi sociali più elevate. Vi sono molte persone, come Cornelio, che il Signore desidera si uniscano alla Chiesa. Esse simpatizzano per il popolo di Dio, ma sono molto legate al mondo. Devono trovare una grande forza morale per unirsi agli umili, e quindi sarà importante dedicare loro un'attenzione particolare per i pericoli che implicano le loro responsabilità e le loro relazioni sociali. Si è parlato molto dei nostri doveri nei confronti dei poveri, ma dovremmo rivolgere altrettanta attenzione ai ricchi che sono stati trascurati. Molti li considerano irrimediabilmente perduti, senza speranza, e fanno ben poco per aprire gli occhi di chi, accecato e abbagliato dallo splendore degli onori terreni, ha perso di vista l'eternità. Migliaia di ricchi sono morti senza che nessuno presentasse loro le verità eterne. In realtà, molti fra loro nonostante un'apparente indifferenza, sono molto preoccupati. Chi ama l'argento non è saziato con l'argento, e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Se al loro fino ho detto: tu sei la mia speranza, avrei rinnegato il Dio che sta lassù. Ma nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto, e il denaro sarà sempre insufficiente. Le ricchezze e gli onori terreni non possono soddisfare lo spirito. Molti fra i ricchi vorrebbero beneficiare delle promesse divine e contare sulle speranze spirituali. Molti desiderano qualcosa che ponga fine alla monotonia della loro vita priva di ideali, qualcosa che ancora non posseggono. Pochi fra loro frequentano la Chiesa, perché sentono di non riceverne nessun beneficio, e gli insegnamenti che ascoltano non toccano il loro cuore. Perché non rivolgere loro un appello speciale? Fra le vittime della miseria e del peccato vi sono spesso uomini e donne che in passato godevano di beni e ricchezze, persone con vari ruoli e importanti posizioni sociali, affascinate dalla mondanità. Persone con vari ruoli e importanti posizioni sociali, affascinate dalla mondanità, sono diventate vittime dell'alcol, del vizio e della tentazione. Se esse meritano la nostra attenzione e il nostro aiuto, dovremmo però interessarci anche di coloro che non sono ancora caduti così in basso, ma che si stanno avviando nella stessa direzione? Migliaia di persone che occupano posti di fiducia e responsabilità si abbandonano a passioni che diventano la rovina del corpo e dello spirito. Pastori, responsabili di governi, scrittori, uomini ricchi e colti, di grandi capacità e con incarichi importanti, sono in pericolo perché non vedono la necessità di controllare i propri desideri. È necessario sottoporre alla loro attenzione i principi della temperanza, non manifestando ristrettezza mentale e arbitrio, ma in vista del grande piano di Dio per l'umanità. Se qualcuno presentasse loro i principi della vera temperanza, anche gli appartenenti alle classi più elevate ne riconoscerebbero la validità e li accetterebbero con interesse. Dovremmo rivelare a queste persone gli effetti negativi che si manifestano nel soddisfare i piaceri che riducono le forze fisiche, mentali e morali. Aiutateli a rendersi conto della loro responsabilità come amministratori dei doni di Dio. Indicate loro il bene che potrebbero fare grazie al denaro che ora spendono per cose inutili e dannose. Proponete loro l'astinenza totale, invitandoli a investire ciò che spenderebbero in liquori, tabacco o piaceri simili per aiutare i poveri e i malati, per educare bambini e giovani a inserirsi nella società. Pochi rifiuterebbero un simile appello. Il medico che voglia esercitare la sua vocazione deve rivelare ai ricchi un altro pericolo. Molti di coloro che prosperano, pur non essendo vittime del vizio, sono portati alla rovina dalla loro insaziabile sete di ricchezze. Non è difficile tenere in equilibrio un bicchiere vuoto, è più complicato per quello pieno fino all'orlo. Infatti è necessaria la massima attenzione per conservarlo in equilibrio. La sofferenza e le avversità generano delusione e tristezza, ma la prosperità è pericolosissima per la vita spirituale. L'immagine del pruno in fiamme che Mosè vide nel deserto e che non si consumava per la presenza dell'angelo del Signore corrisponde alla situazione di coloro che vivono nella sofferenza. Lo splendore della presenza divina è con noi per confortarci e sostenerci nella privazione e nell'afflizione. Spesso si chiede di pregare per coloro che soffrono a causa di malattie e disgrazie, ma chi gestisce potere e ricchezze ha ancora più bisogno delle nostre preghiere. Chi vive l'esperienza dell'umiliazione e sente il bisogno di dipendere da Dio perché orienti la sua vita, è più sicuro di coloro che si trovano in posizioni di responsabilità per le quali è necessaria una grande saggezza. Se non si affidano a Dio, rischieranno sicuramente il fallimento. La Bibbia non condanna nessuno se ha acquisito onestamente i suoi beni semplicemente perché è ricco. Non è il denaro, ma l'amore per il denaro la fonte di ogni male. È Dio che dà all'uomo la forza di acquisire ricchezze. Esse rappresenteranno una benedizione per chi le possiede e per tutta la società se chi le gestisce saprà operare come amministratore dei beni di Dio. Molti ricchi, condizionati dal loro interesse per il denaro, diventano insensibili ai diritti di Dio e alle esigenze del prossimo. Considerano le ricchezze un mezzo per gloriarsi, accumulano proprietà immobiliari e terreni, riempiono la loro casa di oggetti preziosi, mentre intorno a loro, altri, vivono nella miseria e nella violenza, in balia della malattia e della morte. Chi si occupa solo di se stesso sviluppa il carattere di Satana e non quello di Dio. Questi uomini hanno bisogno del messaggio del Vangelo. Si deve fare il possibile per distogliere il loro interesse dalle realtà materiali affinché apprezzino il valore di quelle eterne. Devono imparare la gioia di donare, la felicità di essere collaboratori di Dio. Il Signore dice: «Ai ricchi di questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo, di far del bene, d'arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita». I ricchi, che sono profondamente legati al mondo, non si possono condurre al Cristo tramite un contatto casuale. Queste persone sono spesso le più difficili da raggiungere. Per questo compito c'è bisogno di uomini e donne con una profonda vocazione, che non si lascino scoraggiare facilmente. Alcuni cristiani, particolarmente adatti a lavorare in favore delle classi più elevate, dovrebbero cercare in Dio la saggezza necessaria per raggiungere quelle categorie di persone. Non in vista di un contatto superficiale, ma per risvegliare, con la loro fede e il loro impegno, le vere esigenze dello Spirito e guidarli alla conoscenza della verità rivelata in Cristo. Molti ritengono che per raggiungere le classi più elevate sia indispensabile adottare uno stile di vita e di lavoro adeguato ai loro gusti difficili. Una ricchezza ostentata, abitazioni lussuose, abiti eleganti, conformismo per le abitudini mondane, artificiosità della moda, cultura classica, capacità oratorie vengono considerati indispensabili, ma è un errore. Le vie del mondo non sono quelle che Dio indica per raggiungere le classi più elevate. Ciò che li colpirà veramente sarà il disinteresse e la disponibilità con cui si presenterà il messaggio del Vangelo. L'esperienza dell'Apostolo Paolo, in occasione dell'incontro con i filosofi di Atene, ci offre un esempio. Esponendo il messaggio del Vangelo all'Areopago, Paolo rispose alla logica con la logica, alla scienza con la scienza, alla filosofia con la filosofia. I più colti fra i suoi interlocutori ne furono meravigliati e non poterono replicare. Le sue argomentazioni erano inconfutabili, ma il suo impegno non produsse notevoli risultati e pochi accettarono il messaggio del Vangelo. Da quel momento Paolo adottò un altro metodo di lavoro. Evitava discorsi complessi, discussioni teoriche, con semplicità orientava l'attenzione di uomini e donne verso il Cristo, il Salvatore dei peccatori. Scrivendo ai Corinzi circa l'opera che aveva svolto per loro, disse: «E io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio». E anche nella sua lettera ai Romani spiegò: «Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Coloro che lavorano per le classi più elevate si comportino con dignità, ricordandosi che gli angeli collaborano con loro. La loro mente e il loro cuore pensi in funzione del sta scritto, e nella memoria siano impresse le parole del Cristo che sono più preziose dell'oro e dell'argento. Il Cristo ha detto che è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Lavorando in favore di queste persone, vi sentirete spesso scoraggiati, scoprirete tristi realtà, ma potrete contare sulla potenza di Dio. Egli vuole intervenire tramite gli uomini in favore di quelle persone che hanno come unico scopo della vita accumulare denaro. In occasione della conversione si verificano veri e propri miracoli di cui ancora non si comprende la portata. I più grandi uomini di questa terra non sono superiori a un Dio potente che può compiere miracoli. Se i suoi collaboratori adempiranno fedelmente il loro compito, Dio convertirà uomini influenti e capaci che occupano posti di responsabilità. Grazie alla potenza dello Spirito Santo, molti accetteranno i principi divini. Quando comprenderanno che il Signore desidera che lo rappresentino per aiutare l'umanità sofferente, molti accetteranno e utilizzeranno una parte dei loro beni e tutta la loro simpatia in favore dei poveri. In questo modo non penseranno più ai loro interessi egoistici e si arrenderanno al Cristo. Metteranno a disposizione i loro mezzi e il loro influsso, unendosi all'umile messaggero che è stato lo strumento di Dio per la loro conversione. Grazie a una saggia amministrazione dei loro beni terreni, accumuleranno tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano e rubano. Dopo la loro conversione al Cristo, molti diventeranno strumenti nelle mani di Dio, lavorando per altri uomini che appartengono alla loro stessa classe sociale. Sentiranno la responsabilità di diffondere il messaggio del Vangelo. Il loro tempo e il loro denaro saranno consacrati a Dio, i loro talenti e la loro posizione saranno utilizzati per raggiungere altri e condurli al Cristo. Solo l'eternità potrà rilevare ciò che è stato realizzato tramite quest'opera. Quante persone, vittime del dubbio, stanche di mondanità e preoccupazioni, sono state condotte al grande medico che desidera salvare tutti coloro che si rivolgono a lui. Il Cristo è il Salvatore risorto e avvicinandosi a lui si sperimenta la salvezza.